vediamo un po'. Allora, l'altra volta abbiamo esaminato in particolare quello che aveva a che fare con le dinamiche non ovvie, non evidenti dell'istinto universalistico della nostra cultura. Dunque, abbiamo due vie di fronte. Una che preferirei probabilmente è quella di continuare il discorso, chiuderlo, ampliarlo ancora un po', perché stavo giusto studiando delle cose stamani che potrebbero tornare utili. Un'altra invece sarebbe sospendere il discorso e fare qualche ragionamento, credo un paio di lezioni sulle meccaniche del conoscere, perché qui abbiamo, come vi avevo accennato la prima lezione, ma che poi non abbiamo più ripreso, delle questioni in sospeso, nel senso che noi diamo per scontato che conoscere funzioni in un certo modo, che tutti si sia in grado di farlo, che non ci siano praticamente difficoltà né sconnessioni fra quello che diciamo di conoscere e ciò che sarebbe il conosciuto, mentre il discorso invece è molto più complicato, è molto più ingannevole e ha molto a che fare col problema dell'ambiente, come abbiamo detto. Quindi, che dire, perché se andiamo avanti dobbiamo cominciare il discorso su Durand e tutto quanto il simbolico e l'immaginario, però lo vorrei fare un po' più tardi. Credo che a questo punto varrà la seconda opzione, quindi cominciamo a parlare un po' di teoria della conoscenza, fondamentalmente. Però riprendiamo quello che ho detto la volta scorsa, perché potrebbe non essere del tutto una cattiva idea, nel senso che, e questo ci permette di cominciare a parlare del paradigma e di che cosa significa paradigma e di che cosa succede quando diciamo di conoscere qualcosa e via discorrendo, una cosa abbastanza complicata. Il punto di cui abbiamo parlato la volta scorsa fondamentalmente è quello delle conseguenze di certe mosse logiche e cognitive. Abbiamo detto che la nostra cultura si caratterizza per alcuni tratti fondamentali, uno dei quali è il ricorso alla disgiunzione come procedura logica fondante, e quindi un paradigma out-out, che ricordo si scrive out-out con la A perché vuol dire o in latino, non è niente d'inglese, non ci sbagliamo, sennò succedono cose tristi. Allora, un paradigma out-out cosa implica? Implica la costruzione di dicotomie. Dicotomie che significano opposizioni binarie tra le quali non si danno, alle quali non si danno alternative, o uno o l'altro. Diciamo che quella che conosciamo meglio da molti punti di vista è o noi o loro, no? Quindi la costruzione del nemico con una serie di ritorni sul presente abbastanza evidenti. Tutto quello che ha a che fare con i migranti, ad esempio, ha a che fare con questo, no? E quello che ha a che fare con i migranti in particolare ci fa vedere quanto si tratti di dimensioni che non sono propriamente razionali. No? Per esempio, faccio un esempio una delle ultime iniziative di massa benedette da Casa Pound a Roma, nella quale quelli che sono stati scacciati erano una famiglia composta da un italiano e una eritrea, se non vado errato, o comunque qualcosa del genere, residente in Italia al 91. Quindi capite che si tratta di cose che non hanno alcun tipo di riscontro nelle prassi. Dice, vabbè, perlomeno hanno cacciato due che sono appena arrivati per qualche motivo, no? Parliamo di persone che hanno tutti i diritti del mondo, ma si trovavano in una posizione simbolica scomoda. Erano i loro, e di conseguenza noi, loro fuori, no? Chiaramente. Questo credo che sia purtroppo uno dei tratti più brutti, ma semplici da comprendere dell'oggi. Cioè, noi oggi vediamo, in effetti, lo spirito di separazione ed esclusione che è intrinseco alla nostra cultura, e lo vediamo perfettamente con la ricostruzione dei muri, no? Pensate a Trump che costruisce il muro tra gli Stati Uniti e il Messico, che è tutta una risata di per sé. Vabbè, comunque poi il muro intorno alle frontiere di Dover e a Calais in Francia, il muro che stanno erigendo ungheresi, cechi e tutti gli altri verso una questione che simbolicamente la dice piuttosto lunga sulle questioni in gioco. Il problema qual è? Che queste questioni in gioco hanno un riscontro immaginale, un riscontro paradigmatico abbastanza immediato quando cominciamo a ragionare appunto di out-out o di at-at. Out-out implica quindi, come abbiamo detto, una messa a distanza dell'altro, una sua perlomeno separazione. Esatto. Perché? Perché la costruzione, come dice giustamente Benedetta, la costruzione delle dicotomie è falsamente neutrale, non è un o noi o loro che implica un pari peso dei due termini. Uno dei due termini viene, come dire, valorizzato, spesso e volentieri oltre quello che dovrebbe essere un gesto razionale, e l'altro dei termini invece viene svalorizzato esattamente allo stesso modo, se siamo fortunati. Come abbiamo detto l'altra volta e come potremmo aggiungere probabilmente come notazione in questo caso, in certi casi questa dinamica non è così evidente. Perché? Perché accanto a questo la nostra cultura ha anche un afflato universalistico. Che significa un afflato universalistico? Significa che sin dagli inizi, questo lo possiamo riscontrare, come si diceva la volta scorsa, in particolare in campo religioso, perché la nostra cultura è stata la prima a esprimere una religione che fosse universale e non di gruppo. No, il cristianesimo si pone come religione di tutti, che loro lo sappiano o meno, tant'è che poi da questo discendono tutta una serie di logiche e di dinamiche specifiche che sono assolutamente sue proprie, come appunto il dover annunciare la lieta novella, il dover andare a spiegare a tutti quanto è opportuno che si rendano conto di come si stanno messi, eccetera, eccetera. Quindi, come saprete, e la testimonianza e via discorrendo, però è il primo caso nella storia in cui un gruppo si arroga il diritto di decidere per tutti gli altri, per dirla in modo un attimino così brutale, no? Perché fino ad allora le religioni, gli dèi e i vari sistemi di valori erano espressione di un gruppo, nessuno pretendeva che gli altri avessero gli stessi dèi, anzi saprete probabilmente che c'erano una serie di dinamiche e di possibilità per fare in modo che gli dèi convivessero. Da questo punto di vista i romani erano assolutamente all'avanguardia per certi versi, no? Pensate al Pantheon, vuol dire cosa? Vuol dire un luogo dove tutti gli dèi vengono venerati sullo stesso piede di dignità e di parità. E questo ci dice una serie di cose sugli imperi che ultimamente stanno conoscendo una seconda giovinezza, diciamo, no? Ci siamo accaniti contro gli imperi per tutto il 7 e l'800 perché in effetti, insomma, la situazione era quella che era e via discorrendo, senza renderci conto che stavamo innescando di fatto delle prassi e delle pratiche che potevano essere complicate, no? Perché lo Stato-nazione, per carità, è molto più sentito di un impero, è molto più, no, dà un'idea maggiore di coesione, di appartenenza, però lo Stato-nazione è la costruzione di un noi, e questo noi può benissimo diventare uno dei due termini della famosa opposizione di cui abbiamo parlato prima. Allora lo Stato-nazione non riesce a gestire le disuguaglianze e le differenze, le costruisce male, le gestisce male, anzi ne aggrava le dinamiche, no? Perché cosa pretendi tu? Che ci siano soltanto quelli come te, no? Io sono italiano, l'Italia e gli italiani. Andate in giro e vedete lo slogan, è lì tranquillamente, no? Senza nessun problema. Senza vedere tutta una serie di ricadute. C'è un mio amico che da questo punto di vista è molto critico su queste questioni e ieri diceva: è vero, allora facciamo che va controllata la cultura italiana ma anche negli italiani. Perché se io lo devo chiedere a colui che arriva adesso, però non lo devo chiedere all'eventuale, che ne so, leghista bergamasco, il quale non parla una parola della mia lingua, non sa di che parliamo e anzi mi sputa pure sul tricolore, potremmo discuterne, no? Se dovessimo essere razionali. Però il problema, come vi dicevo, è che queste dinamiche di razionale non hanno granché. No. Allora, dicevamo, l'universalismo. L'universalismo è una tendenza a enunciare leggi, diritti, circostanze, fedi, che valgano, come dicevano i latini, erga omnes, per tutti. Prescindendo dalle appartenenze, prescindendo dalle specificità, prescindendo dai contesti. Dopo la religione, come abbiamo detto, un altro brillante esempio di questa strategia è il sapere scientifico. Il sapere scientifico si pone come sapere universale. Come dicevamo la volta scorsa, il sapere scientifico causa, col suo affermarsi, una serie di cataclismi simbolici, anche per quanto riguarda la questione ambientale. Perché la questione ambientale fino ad allora ovviamente non esisteva, diciamo che lo individuiamo noi a posteriori questo discorso, però evidentemente era il modo di concepire il mondo e noi nel mondo era un modo particolare, nel senso che esistevano diverse sfere all'interno delle quali si articolava la vita del cosmo. In una particolare, che era la sfera sublunare, esistevamo noi in quanto genere umano, al centro dell'universo. Capite che essere al centro dell'universo o vivere su un sassolino che gira intorno a una stella di terzo ordine di una galassia qualunque in un botto di miliardi di anni luce di cosmo che non si sa bene da dove siano usciti, eccetera, eccetera, implica dei cambiamenti piuttosto radicali per quanto riguarda la propria autorappresentazione, ma non solo, ma anche l'autorappresentazione della natura nella quale ci si trova, perché comunque l'ambiente sublunare condivideva con noi una sua peculiarità, una sua unicità, era soltanto qui. Nel momento in cui Newton dimostra che invece i corpi celesti si muovono con le stesse leggi che valgono sulla Terra, questa separazione fra sfere celesti e sfera sublunare crolla. È lì il grande passo. Il grande passo per il quale noi non siamo più in grado di immaginarci al centro del mondo è che per noi valgono le stesse leggi che valgono per tutto il resto dell'universo, che improvvisamente si sfonda fondamentalmente, no? Sappiamo bene che il passaggio è un passaggio ad oggi estremamente complesso da mettere a fuoco. Ci sono testi interi sulla questione, c'è il famoso Vita attiva di Hannah Arendt, ma c'è anche un testo di, quando mi ricordo il cognome ve lo dico, che è Dal mondo chiuso all'universo infinito, che è un bellissimo libro, estremamente arduo, ma che cosa ci mette di fronte? Ci mette di fronte le elaborazioni filosofiche di questa situazione, che non sono per niente facili, no? Perché noi abbiamo grosse difficoltà a pensare all'infinito, tant'è che anche i matematici, che tendenzialmente ci lavorano abbastanza, quando si trovano degli infiniti nelle equazioni hanno dei problemi, perché non li sanno gestire, anche se poi ci sono infiniti di diverso ordine e grado in matematica, però insomma, diciamo, lasciamola perdere questa cosa. Di fatto il problema è che quando c'è un infinito in un'equazione c'è qualcosa che non quadra fondamentalmente, quindi noi con l'infinità abbiamo delle difficoltà di ragionamento. Però il punto centrale è questo, è che nell'autorappresentazione dell'uomo nel suo ambiente all'interno dell'universo, il passaggio dal sistema tolemaico, che era un sistema estremamente confortevole per certi versi, no? Perché bene o male eravamo al centro di tutto, coccolati più o meno, insomma si poteva discutere, ma con tutti ordini angelici che erano lì a badarci, Dio a portata di mano al di là delle stelle fisse, eccetera, eccetera, ci troviamo invece precipitati in questo cosmo che si avvicina terribilmente al nulla, no? Perché è talmente rarefatta la materia nel cosmo che ci sono interi settori dove si presume che possano esistere alcuni atomi di materia ma nient'altro, ed è una cosa che per noi è quasi impensabile, tant'è che credo di avervi raccontato la volta scorsa il problema dello zero. La nostra cultura ha accettato lo zero secoli e secoli dopo quelli che l'avevano formulato e che lo utilizzavano con grandi giovamenti, evidentemente, perché come saprete lo zero permette di passare al sistema odierno di numerazione, lasciando da parte quello romano che generava delle cifre lunghe così, ecco, anche per dire cosette brevi, insomma. Però nel romano lo zero non c'era, il che ci dice, no, che noi con questa cosa, che sarebbe di nuovo il nulla, che sarebbe di nuovo il vuoto, abbiamo delle grosse difficoltà teoriche. L'abbiamo portato all'interno dei nostri modi di fare soltanto nel XVI secolo, che è un'eternità dopo che era stato concepito in India, dove ovviamente la visione del mondo è radicalmente diversa. E il nulla è creatore. Ora, il divertente, e chiudo qui questa brevissima parentesi che deve essere diventata una graffa fuori ad aprirne, che le attuali spiegazioni dell'esistenza dell'universo, prescindendo o comunque integrando in questo il Big Bang, che continua a essere un evento cosmogonico di per sé, non spiegato diversamente che da un mito, hanno a che fare con la nascita della materia al bordo dell'orizzonte degli eventi dei buchi neri. Quindi di fatto la generazione della materia avviene dal nulla, per certi versi. Ci viene detto che compaiono due particelle omologhe, perché saprete che la meccanica quantistica contempla delle strane relazioni fra particelle, no? Come appunto quella della sincronicità, della doppia implicazione, eccetera, eccetera, dell'entanglement si chiama in termine tecnico. E di conseguenza, nascendo queste particelle, una in una parte di cosmo normale, una all'interno di un buco nero, quella che viene sottratta nel buco nero lascia una particella di materia fuori. E quindi pare che questo possa essere uno dei meccanismi, io qui ritengo che si tratti di una cosmologia e di una mitica tutte diverse, però insomma le prendo con questo tipo di atteggiamento, però è chiaro che ci troviamo a confrontarci con una serie di questioni che sfuggono al nostro assetto mentale. Il nostro assetto mentale è uno che ha come caratteristica l'horror vacui, come dicevano i latini, l'orrore del vuoto. Non so se avete presente una chiesa barocca. Le chiese barocche sono la rappresentazione grafica ed estetica dell'horror vacui, non c'è un centimetro quadro che non è riempito di qualche cosa. Spazi bianchi come queste pareti sarebbero allucinanti per un barocco, no? Perché questo è il vacui, questo è il nulla, no? Per certi versi. Comunque, dicevamo, quindi delle dicotomie e delle meccaniche dell'universalismo, no, possiamo dire parecchie cose. Però il problema qual è? Che l'universalismo, se ci pensiamo, è in diretta contraddizione, apparente perlomeno, con la meccanica delle dicotomie. Perché appunto l'universalismo vale contro tutti, quindi non prevede che ci sia un versante che non è implicato. Diciamo che non ha lo stesso movimento di tutto il resto degli stabilimenti e delle decisioni della nostra cultura. Il problema è che, come ci dicono svariati autori, fra i quali abbiamo citato estensivamente Baudrillard, questa è un'illusione. Perché? Perché, per esempio, nel momento in cui noi proclamiamo i diritti dell'umanità, proclamiamo i diritti umani, stiamo di fatto istituendo, senza dirlo a nessuno, una dicotomia tra umano e inumano. Quindi non è vero, non è che non è una dicotomia che non è così evidente, ma che porta con sé tutte le meccaniche, purtroppo, che sono intrinseche alla dicotomia. Allora, ci dice Baudrillard, noi per l'umano abbiamo iniziato a istituire l'inumano, cioè tutto ciò che non è umano, e vi abbiamo messo costantemente più cose. Abbiamo cominciato col mondo materiale, poi siamo passati al mondo vegetale, poi siamo passati al mondo animale, e poi siamo passati alla sfera stessa dell'umano, perché il problema di queste distinzioni è che non si arrestano. Tant'è che uno dei problemi centrali con i quali ci stiamo commisurando in questo corso, che parte con l'intento di sopprimere la dicotomia uomo-ambiente, e quindi, come dire, tratta dei problemi dell'ambiente umano e dell'ambiente naturale sullo stesso piano, perché sono figli degli stessi meccanismi conoscitivi, ed è per questo che ci concentriamo su queste sfere un tantino esoteriche, e anche perché, essendo un corso magistrale, viva Dio, magari si riesce a fare qualcosa di un attimo meno ovvio del solito. Quindi dicevamo che questo istituire l'inumano non ha una frontiera, anzi, ci dicono autorevoli studiosi di cui abbiamo parlato nelle lezioni scorse, è un meccanismo che tendenzialmente arriva all'espulsione di ognuno dal concetto. Cioè, a un certo punto l'umano diventa sempre più ristretto, no? Fin tanto che non è più in grado di contenere nessun esemplare particolare di essere umano, diventa l'idea astratta di umano, l'idea platonica di umano. E questa cosa noi la stiamo vedendo purtroppo nel suo farsi, e lo vediamo in un suo farsi talmente più marcato del solito che comincia a diventare problematico. Perché cosa stiamo osservando noi di fatto? Allora, al di là del problema della separazione uomo-ambiente, che è radicale da questo punto di vista ed è centrale per i nostri problemi, perché fin tanto che non riusciamo a percepirci come ambiente e all'interno di un ambiente, riserviamo all'ambiente un trattamento che non è degno dell'ambiente stesso. No, noi degradiamo l'ambiente a oggetto fra gli altri, cioè l'economia, l'ambiente, il welfare, no? Perché economia e welfare esistono solamente all'interno di un ambiente, per cui se io devo pormi il problema di salvare in senso gerarchico, è ovvio che il mio primo oggetto di interesse dovrebbe, e qui condizionale evidentemente è di pragmatica, essere l'ambiente. Ma io non sono equipaggiato a considerarlo in un modo che gli dia pari dignità, se non addirittura maggior dignità di noi, perché di fatto anche noi siamo alla sua mercé, tra virgolette. Nel momento in cui avremo finito di massacrare il nostro ambiente, avremo finito anche noi e non ci sarà più da discutere. Passeranno 100.000 anni, l'ambiente tornerà più o meno quello che era prima con altre manifestazioni e noi saremo semplicemente un ricordo. Quindi capite che è una strategia piuttosto idiota. Però di nuovo, purtroppo noi abbiamo dei limiti alla conoscenza. Allora, tornando alla questione dell'umano e dell'inumano, come dicevamo, è un eccellente modo per capire come funzionano queste cose. Perché? Uno, perché da un punto di vista ci rivela quanto sia importante la necessità di riconoscere se stessi come esseri umani. Perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare e affermare su questo, ovvero sia che essere umano non è ovvio. Non c'è un prontuario, non c'è un canone, non c'è una strategia per la quale sembra il fatto di sembrare umani equivalga a essere umani. No? Tant'è che una delle strategie più efficaci che noi abbiamo per proteggerci da questo punto di vista è quella di definire non umani quelli che non ci piacciono, quelli che potrebbero causarci delle necessità di autoanalisi scomode. No? Ci capita il killer, ci capita l'omicida, ci capita l'attentatore, e la prima cosa che diciamo è: questa cosa è bestiale, questa cosa non è degna di un essere umano, questo è un animale. Sono strategie simboliche evidenti che tendono a far cosa? A rimuovere dalla sfera dell'umano chi riteniamo non essere degno di farne parte, o chi non vogliamo ne faccia parte perché ci costringerebbe a dirci delle cose sull'essere umano che noi non vogliamo dirci. Il grande problema spesso è lì. E qui andiamo ovviamente a reincidere su quello che abbiamo detto ripetutamente anche in altre occasioni, sulla difficoltà del conoscere se stessi. Noi spesso abbiamo nel nostro intimo, ovviamente, desideri, pulsioni, istinti, frasi che, se le riconsideriamo, ci lasciano un po' stupiti di quanto siamo riusciti ad essere cinici, crudeli, squallidi, feroci, stronzi, chiamatela un po' come vi pare, perlomeno a me capita, no? Quindi uno dei grandi temi è che, istituendo l'umano come di fatto relazione non ovvia e non oggettiva, noi tutto sommato ci esponiamo a questa questione. Cioè la nostra questione è: ma siamo umani? Anche noi? Anche se ho pensato di mio padre questo, di mia madre quello, dei miei amici questo, del migrante quest'altro e via discorrendo, anche se ho fatto questo, questo e quell'altro, resto un essere umano? Perché è così importante? Beh, uno, perché ha a che fare con la questione del nostro riconoscimento e del nostro autoriconoscimento. Due, perché esseri umani, da titolo, tramite l'appartenenza al genere umano, ha certi trattamenti, ha certe specificità, ha certi privilegi. Oggi o sei umano o non sei. Ecco perché è così importante definire cosa è essere umani. Okay? Anche umani raffreddati. Allora, ovviamente la questione quindi diventa abbastanza complessa e noi ci accorgiamo appunto che l'istituzione dell'umanità è un'altra causa, è un'altra questione di dicotomie. L'istituzione dell'umanità esiste e funziona perché c'è un numero sempre crescente di esseri viventi o meno che vanno a finire nella discarica dell'inumano, cioè nel termine che viene svalutato per definizione. Allora, nel saggio che vi manderò e che voi dovreste invece aver avuto, che è quello sul riconoscersi, il mio contributo si intitola Cygnus X1. Qualcuno sa cos'è Cygnus X1? Allora, Cygnus X1 è l'unico, il solo che ad oggi, sistema binario noto di cui una delle due stelle sia un buco nero. Okay. È una stella di Cygnus, che è una delle costellazioni che ancora vedete abbastanza tranquillamente alla croce dell'estate. Ed è molto interessante perché in qualche modo rappresenta abbastanza chiaramente questa dinamica. Perché? Perché la stella visibile arde di una luce che non è sua, in ultima analisi, adesso vi spiego perché, mentre la stella invisibile non c'è ma cresce costantemente. Perché? Perché fra le due esiste un vortice di materia costante, un flusso di materia costante che il buco nero strappa alla sua compagna visibile. Questo strappare la materia dalla compagna visibile cosa fa? Causa un'emissione di energia che aumenta la luminosità della compagna visibile. Quindi questa sembra, no, in qualche misura elevata, incensata, però di fatto sta soccombendo. È magnifico perché è la stessa dinamica identica di queste dicotomie amputate. Da una parte l'inumano è invisibile, non lo vedo talmente tanto che riesco a non stupirmi né a stressarmi particolarmente per la sua morte in decine di migliaia di esemplari, e mi riferisco evidentemente alla famosa emergenza migranti che abbiamo tutti sotto gli occhi, ma insomma ce ne sarebbero n.000 altri di casi. Però chiaramente, ecco, quello non lo vedo, ma la mia illusione di essere il top of the pops, di essere l'elite dominante e superiore, è del tutto un'illusione, perché anche questa sta pagando un tributo che porterà al suo spegnimento. Alla fine resterà soltanto il compagno oscuro. Okay. Quindi il problema di queste dicotomie è esattamente questo, ed è un problema che si sta riaffacciando, si sta riproponendo sulla scena del sociale ad ogni piè sospinto, perché, come vi dicevo, prendete gli ultimi 50 anni di storia e vedrete che tutto ciò che in qualche modo non era coerente a una logica esclusiva è saltato. No, la Cecoslovacchia non c'è più, la Catalogna vuole uscire dalla Spagna, i nostri leghisti vorrebbero andare non si sa dove, ma comunque ad ogni modo è comunque una dinamica che rientra in questa cosa. Cioè tutto ciò, i partiti si separano costantemente gli uni dagli altri, no? Tutti si chiedono come mai questa furia di divisione, perché è intrinseca al nostro paradigma. purtroppo è una conseguenza della scelta, ed è questa, di questa scelta adesso andiamo ad occuparci, per cui abbiamo privilegiato sulle due possibili operazioni logiche di congiunzione e disgiunzione la disgiunzione. E la disgiunzione implica un costante separare. Non c'è fine. Allora è chiaro che allo stesso modo, se noi avessimo privilegiato solamente la congiunzione, ci troveremmo con problemi simmetrici ma uguali. Perché la questione non è tanto scegliere una o l'altra, ma è riuscire a farle convivere entrambe. Un sistema vitale probabilmente vive nella continua tensione tra ciò che disgiunge e ciò che congiunge. Noi purtroppo ciò che congiunge lo abbiamo fatto sopravvivere fino all'altro ieri, per certi versi, nelle culture non accettate, diciamo le culture minoritarie, le varianti culturali, le culture locali, tutto quello che in qualche misura sopravviveva alla cappa della modernità, ma negli ultimi 50 anni tutto questo in qualche misura è scomparso, si è affievolito talmente tanto da non riuscire a costituire più un baluardo contro questa smania. Lo chiamo spesso e volentieri furor dividendi, tanto per rimanere in campo latino, ovvero sia in questa smania della divisione. Okay? Allora, il furor dividendi perché? E qui vi propongo una lettura che non so quanto sia, come dire, condivisa, ma secondo me è abbastanza calzante. Per la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è uno dei momenti che decisamente segnano un cambiamento anche all'interno della cultura occidentale, del paradigma della cultura occidentale. Perché da un punto di vista sociologico, e qui vi prego di considerare che non sto facendo il cinico, ma mi limito a considerare semplicemente un aspetto della questione, da un punto di vista sociologico scompaiono milioni di agenti di socializzazione di grande valore. No? Tutti gli uomini che muoiono durante la Seconda Guerra Mondiale, più che siano i civili, i militari, eccetera, c'è, e chiaramente senza nulla voler togliere le donne che sono morte, però numericamente quelli che sono andati maggiormente persi per vie semplicemente ovvie di combattimenti, eccetera, eccetera, sono gli uomini. Gli uomini erano i portatori della cultura precedente ed erano quelli che avrebbero in qualche misura sanzionato il suo valore presso le generazioni successive. No? Perché eravamo, vi ricordate, in un clima di pater familias, di famiglie con una gerarchia di ruoli piuttosto che poi discutibile o meno, non mi interessa, ma che comunque era quella, quindi il padre era quello che dava l'esempio, era il portatore della cultura precedente, era colui che avrebbe mantenuto probabilmente con malori del sistema economico dei valori che fino ad allora erano stati principali contro le sirene del consumismo, quindi ancora parsimonia, frugalità, risparmio, no? Tutte quelle cose che avevano caratterizzato la nostra cultura fino all'altro ieri e che improvvisamente col boom degli anni 50, guarda caso, scompaiono. Improvvisamente scompaiono perché? Perché da una parte il sistema economico, e qui pure vedete come il problema dell'ambiente è maiuscolo, perché è chiaro che il consumismo è una delle variabili centrali per quanto riguarda il nostro rapporto con l'ambiente. E il consumismo mette a punto una serie di meccanismi, anche fatti di marketing, anche fatti di pressioni occulte più o meno, anche fatti di contaminazione, no? Siamo in pieno economicismo, quindi le leggi economiche esondano dall'ambito economico per andare a investire tutti quanti gli altri ambiti, ma questa esondazione è resa più semplice dal fatto che non ci sono le dighe, che sarebbero state probabilmente appunto i maschi adulti o che stavano diventando adulti ed avevano subito un processo di socializzazione coerente con i valori precedenti. Allora vedete che questa interruzione chiaramente ci costa, o perlomeno, se non vogliamo mettere giudizi, anche se io non riesco a farlo ma facciamo finta che lo faccia, ci mette in una condizione che è qualitativamente diversa da quella precedente, perché la gran parte delle agenzie di socializzazione degne di rispetto scompare. E a fronte di questa situazione di, come dire, acefalia per qualche verso del processo di socializzazione, emergono delle forze che hanno strumenti e mezzi tali da poter sostituire la loro visione del mondo con quella precedente. Quindi il consumo diventa il, come dire, modus vivendi, il risparmio diventa un qualcosa di esecrabile che deve essere assolutamente, come dire, riconvertito in, no? Il movimento del denaro, il movimento della finanza, la spirale eterna della crescita e via discorrendo. Ecco, la spirale eterna della crescita è per esempio uno dei fattori micidiali di distruzione dell'ambiente. Uno, perché definisce una dinamica che non ha eguali in natura, perché in natura non c'è nulla che cresca indefinitamente, ma tutto prima o poi finisce, come è opportuno che sia. Due, perché non tiene in alcun conto quelli che sono i limiti spaziali e geografici e naturali. No, una crescita indefinita del sistema economico richiederebbe altrettanto infinite materie prime, altrettanto infinite capacità di smaltimento del pianeta per i rifiuti e via discorrendo, cosa che purtroppo non è. No, quindi vedete che noi inseriamo, e questo probabilmente ha anche a che fare con lo sfondamento simbolico di cui parlavamo prima, ovvero sia del passaggio al sistema copernicano, noi inseriamo nell'ambito terrestre che è limitato delle dinamiche che non sono sue proprie. Dice l'Arendt, l'abbiamo fatto con la bomba atomica, ed è vero, perché la bomba atomica qui non avrebbe dovuto esserci, perché è pertinente alle stelle e non all'ambito terrestre, ma allo stesso modo inseriamo delle pretese di infinità di movimento che non hanno riscontro da nessun'altra parte, sono simboliche, ma potremmo in qualche misura forse, come dire, accoppiarle al moto delle galassie, cose che comunque con la Terra non hanno nessun tipo di rapporto diretto. Ok? Quindi ci sono una serie di sfondamenti che mettono pesantemente a rischio la nostra rappresentazione dell'ambiente. Ci siamo qui? Domande, chiarimenti, perplessità? Tutto a posto? Ok. Allora, quindi dicevamo, il problema dell'universalismo, come abbiamo detto, e comunque in generale della costruzione con cui abbiamo messo in piedi la nostra cultura, è fondamentalmente un problema che ha a che fare con la dinamica out-out, che questa privilegi un termine o privilegi l'altro, diciamo che è più o meno ininfluente, perché comunque porta in sé queste ulteriori dinamiche non ovvie per le quali il problema si propone. Quindi quello cui dobbiamo mirare, e qui ovviamente i lavori di Edgar Morin sono fondamentali perché ci mettono di fronte a questo discorso da ormai decenni, no? Pensiamo all'introduzione al pensiero complesso, pensiamo ai sette saperi che parecchi di voi dovrebbero aver letto, pensiamo alle sette lezioni che stiamo usando come testo d'esame oggi, ci mettono costantemente davanti alla necessità di un pensiero complesso che sia in grado invece di sapere come si articola, di conoscere i suoi propri limiti, i suoi difetti e in qualche misura quindi di bilanciarli e di esserne consapevole. Il problema fondamentalmente è questo. Noi, per quanto riguarda il nostro modo di conoscere, siamo totalmente inconsapevoli. Ci illudiamo che le cose stiano in certi modi, ma non mettiamo quasi mai in crisi, non mettiamo quasi mai in dubbio questo tipo di discorso. Abbiamo visto più volte che uno dei punti, per esempio, che dà bene questa percezione è il famoso quadro di Magritte. Questa non è una pipa. Non so se vi siete mai interrogate sulla questione e perché ci sia quella scritta sotto. Perché c'è quella scritta sotto?
Perché è solo una rappresentazione.
Tu lo sai, sta zitta, chiedevo a loro. Oh.
Scusate.
Avete idea del perché quella non è una pipa?
Forse perché volevo andare oltre quella che era una semplice immagine.
No, perché quella è una semplice immagine. Siamo noi che abbiamo perso questo livello d'analisi e quindi la vediamo e diciamo, ah, è una pipa. No, non è una pipa, è l'immagine della pipa, è il quadro di una pipa, che non è la stessa cosa, perché non lo puoi prendere, non la puoi usare, non puoi fumartela e via discorrendo. Quindi ci sono dei, come dire, degli step, ci sono dei buchi all'interno del nostro costruire il mondo che sono problematici, perché quello è un esempio, no, che può sembrare quasi una sciarada, però il problema è che questo noi lo facciamo sempre. E spesso e volentieri, appunto, manipoliamo cose pensando che siano un certo genere di cosa mentre ne sono un'altra. Questo dal punto di vista della cultura corrente è perfettamente evidente nella famosa strategia dell'annuncio, no? Si annuncia che si è fatto qualcosa, dopodiché il qualcosa non accade, perché quello che vuole essere tesaurizzato è l'entusiasmo per l'annuncio, il quale annuncio è in qualche modo sostituto, una specie di vicario della realizzazione dell'oggetto o dell'opera o del processo che si sta cercando di mettere in piedi. No? Quindi noi siamo perfettamente bravi, no? Come allo stesso modo, se vogliamo riprendere la faccenda dell'umano e dell'inumano, noi non parlando dell'inumano pensiamo di rimuoverlo dal quadro, di rimuoverlo dal sistema. Non è vero, semplicemente non ne parliamo, non ne siamo consapevoli, ci siamo schermati in qualche modo dalla sua esistenza, ma non è che lui per questo esista meno. No, quindi la politica dello struzzo è una politica che non paga mai, perché tu puoi sentirti in qualche modo rassicurato, ma non è che hai ovviato al problema, il problema è ancora lì ed è perfino peggiore perché tu non ne sei consapevole e quindi non fai neanche nulla per cercare di risolverlo, perché pensi che semplicemente non degnandolo della tua attenzione il problema si scompaia. Questo per certi versi è un riflesso di una nostra caratteristica ulteriore, molto seccante, che potremmo definire, no, che possiamo definire eccezionalismo umano, ovvero sia il fatto che noi ci riteniamo, per non si sa quale strano motivo, unici nel panorama del creato. No? Diciamo che i motivi, bene o male, li sappiamo, però insomma cerchiamo di affrontarli in modo un attimo più coerente ed argomentato. Per esempio, da un certo punto di vista, questo deriva dal discorso della nostra religione, tanto per dirne una. Adamo si vede conferita la signoria e la responsabilità del giardino dell'Eden, che poi diventa in qualche misura il giardino del mondo. Adamo è colui che dà i nomi alle cose e agli animali, e come forse saprete, da un punto di vista simbolico, dare nome implica possedere l'essenza, essere signore. Chi dà il nome è colui che possiede ciò che viene nominato. Quindi, e questo se ci fate caso, si ripropone regolarmente per esempio nei nomignoli che si danno gli amanti o le coppie. No. Dare un nomignolo a qualcuno in minore è la stessa cosa che proclamarsene padrone, anche se non te ne rendi conto, sono dinamiche che continuano a funzionare da questo punto di vista in modo eccellente. Quindi noi siamo partiti con la percezione di essere, e anche nella stessa creazione, noi non siamo come gli altri. No, perché per 7 giorni il Signore fa le cose, il mondo, eccetera, eccetera, poi fa l'uomo a sua immagine e somiglianza, che quindi costituisce l'uomo come diverso dal resto, no, migliore ovviamente, perché se ha fatto immagine e somiglianza alla divinità non può essere equiparato a un lombrico, a un orangutango, a un bonobo e a tutti quelli con i quali invece siamo strettamente imparentati a livello di DNA, ma nella autorappresentazione l'uomo è chiaramente superiore a tutto il resto del creato. Ecco perché l'uomo si ritiene in condizioni di poterne disporre come meglio crede. È chiaro che l'idea di essere il guardiano implicherebbe una serie di attenzioni, cure, responsabilità, delle quali abbiamo evidentemente abdicato, abbiamo tenuto solamente l'idea del fatto che tutto il resto del mondo è lì per noi. E questo è un altro dei grandi problemi della nostra coscienza e comprensione dell'ambiente. Noi attualmente, sulla scorta della ragione strumentale, stiamo trattando il resto del mondo solamente in termini della sua utilità nei nostri confronti. Se una cosa ci è utile, viene valorizzata. Se ci è inutile o addirittura nociva e dannosa, ancora peggio. E questo chiaramente perturba tutte quelle che sono le leggi dell'ecologia, che da questo punto di vista non sono umanocentriche, non sono antropocentriche. L'essere umano è parte, purtroppo, per l'ambiente di cui fa parte, è parte integrante di ecosistemi e fa quello che fa, quindi purtroppo ecco, ci sono una serie di difficoltà. Quindi, come vedete, la questione è variamente articolata. Come ci eravamo arrivati a questa questione? Mi aiutate?
Dall'eccezionalismo umano.
Eh?
Dall'eccezionalismo umano.
Ah, dall'eccezionalismo umano, ok, perfetto. Quindi ci sentiamo appunto titolati a, sfruttare il mondo, sfruttarne le risorse senza capire in linea di massima granché di quello che stiamo facendo, e allo stesso tempo in qualche misura riproponiamo anche attraverso questa strategia un'altra forma di universalismo, no? Di nuovo l'eccezionalismo umano è alla base della pretesa di essere umani contro inumani, questo è il punto centrale. Come vedete, la base della necessità di dimostrarsi umani è esattamente qui: essendo umani noi siamo eccezionali, abbiamo titolo a tutta una serie di privilegi e posizioni di vantaggio nei confronti del resto del creato, perché essere umani rinvia ad essere meglio di gran parte di tutto il resto del creato. Ovviamente questo ha molto a che fare specificatamente con la nostra cultura, evidentemente, teniamolo presente, non lo sto estendendo e generalizzando a tutto il mondo, perché chiaramente altre culture hanno altri approcci, hanno altri modi di vedere le cose, quindi non ne fanno parte. È vero purtroppo che noi siamo riusciti a occidentalizzare il mondo, come leggerete nel testo di Morin, e di conseguenza larga parte dei nostri problemi culturali diventa problema di tutti gli altri. Okay? Quindi gran parte dei quadri di comprensione, dei quadri di riduzione della complessità del mondo, li abbiamo esportati, li abbiamo in qualche misura imposti attraverso la loro praticità o attraverso le forze del mercato, delle armi e via discorrendo, al resto del mondo, e quindi sono diventati in qualche misura un problema globale. Allo stesso modo l'eccezionalismo scientifico ripropone la stessa dinamica, come abbiamo visto, quindi abbiamo da una parte l'uomo, dall'altra la religione e poi la scienza, che sono tutti esempi di questo di questa tendenza all'universale. La tendenza all'universale, da un punto di vista simbolico, ha evidentemente delle basi piuttosto serie, dove? Nella ricerca di stabilità. È un'altra delle vie che la nostra cultura ha seguito per procurarsi dei fondamenti, che, come abbiamo detto qualche lezione fa, a questo punto dobbiamo tenere presente che la nostra condizione essenziale, esistenziale, è in larga misura alla base di tutti i nostri sforzi culturali, di tutte le nostre imprese. Qual è la condizione alla quale mi riferisco? La condizione dell'essere, come diceva Heidegger, se non sbaglio, gettati nel mondo, ovvero sia di non sapere da dove stiamo arrivando, di non sapere verso dove stiamo andando, di non sapere perché siamo qui. Le famose grandi domande esistenziali che si poneva il Quello di Corrado Guzzanti a tempo fa, che sono sempre lì, però possiamo riderci sopra, ma di fatto il problema permane. Allora, siccome noi abbiamo vissuto questa mancanza di fondamento in modo molto più traumatico che non altre culture, vi rinvio per esempio a quella indiana, dove la situazione è in qualche misura completamente diversa, appunto, tant'è che possono parlare dello zero, del nulla creativo da millenni, mentre noi ancora oggi abbiamo grandi difficoltà. Quindi noi ci troviamo da questo punto di vista estremamente sbilanciati. Vi ricordo anche che episteme, che è la parola con la quale definiamo il metodo e come dire, il percorso perseguito per cercare di trovare i fondamenti scientifici, significa esattamente fondamento solido. Quindi noi abbiamo una, come dire, coralità di mosse cognitive che rinvia costantemente alla ricerca di una stabilità fondamentale. Vi faccio presente che l'altro grande passaggio, l'altra grande strategia che avevamo sposato era quella di trovare l'elemento fondamentale della realtà, quindi l'atomo, e questa connota la filosofia sin dall'inizio fondamentalmente, e l'atomo si chiama così esattamente perché doveva avere come caratteristica l'essere indivisibile. Atomo vuol dire non divisibile, individuo vuol dire non divisibile, quindi come vedete, no? Continuiamo a usare delle parole forti, che significano tutta la stessa cosa. La nostra ossessione è quella della divisione. No, vorremmo, contro questa divisione, che è quella che abbiamo visto che pratichiamo normalmente come strategia cognitiva, qualcosa che alla fine le resista per poter dire, oh, ecco, questo è il fondamento. Ora, l'atomo, senza che ricominci, ci ha portato a una situazione che è a dir poco comica per certi versi, perché non era per niente l'indivisibile, ma era anzi praticamente una botola che dava su un universo ancora più complicato del quale non abbiamo capito nulla ancora oggi, dopo dopo gli annunci trionfalistici delle onde gravitazionali, eccetera, eccetera. Temo che non siano sufficienti per farci ritenere di aver capito qualcosa di meccanica quantistica, siamo ancora assolutamente al brancolio, se vogliamo metterlo così. E l'universalismo, come abbiamo visto, d'altro canto, non ci ha aiutato particolarmente neanche lui, perché è un universalismo di facciata. L'universalismo, come lo vediamo, il suo funzionamento? Lo vediamo, per esempio, nella strategia che abbiamo adottato all'indomani dell'illuminismo verso la schiavitù, che forse non ci avrete pensato, non ci avete fatto caso, ma l'illuminismo si afferma su delle parole d'ordine serie: libertà, ugualità, fraternità, uguaglianza, fraternità. Allora, uguaglianza come lo coniugo con la schiavitù? Non è che all'indomani dell'illuminismo, all'indomani dei grandi filosofi, improvvisamente tutti hanno detto ok, adesso siamo tutti fratelli, abbracciamoci, vieni qui, amico negro, e via discorrendo. No, è rimasto tutto esattamente uguale. Perché? Perché nel momento in cui noi proclamiamo una verità universale, subito cominciamo a trovare le ragioni per le quali essa di fatto non è applicabile all'immediato. Allora sì, siamo tutti in linea di principio uguali, ma alcuni sono più uguali di altri e altri invece vanno aiutati. Ecco che improvvisamente nascono i paesi in via di sviluppo. tante per dirne una, no? Perché la via di sviluppo dove dovrebbe portare? Dovrebbe portare a un'equiparazione finalmente con noi, che siamo, tanto per cambiare, i più fighi del bigonzo. Quindi c'è l'umano e all'interno dell'umano c'è l'uomo occidentale, anche in tutte le categorizzazioni scientifiche, Linneo e via discorrendo, l'uomo occidentale è sempre il migliore di tutti gli altri. Poi ci sono l'uomo asiatico, l'uomo africano, che sono diversamente connotati, sono un po' bizzarri, un po' lazzaroni, un po' fannulloni, insomma c'è tutta una serie di cose che invece il produttivo uomo occidentale, se Dio vuole, non patisce. Quindi insomma è una storia antica, se vogliamo, per certi versi. Però ecco che appunto i grandi filosofi dell'uguaglianza si fanno a gara, e poi questa cosa la possiamo seguire fino a filosofi e grandi pensatori molto recenti, no? L'ultimo è stato Popper, che insomma penso avrete sentito nominare un po' tutti, che appunto diceva questi vanno lasciati da soli, è come se stessero all'asilo, bisognerà che uno prenda il pugno forte e li guidi. La domanda è che titolo avremmo noi a guidare qualcuno, visto quello che abbiamo combinato fino ad oggi? Non lo so, però rimane sul tappeto come spunto di meditazione. Quindi, come vedete, noi istituiamo, pretendiamo di istituire l'universale, perché l'universale è solido, se vale contro tutti non ci sono eccezioni, è qualcosa che in qualche misura richiama l'atomo. Non so se è chiara questa cosa. Ma una volta che io ho enunciato una legge universale, quella sta, ho qualcosa su cui ragionare. Quindi l'universale fa parte, come tante altre strategie cognitive, di un piano di rassicurazione per la nostra incertezza essenziale. E come tutte le altre nostre strategie cognitive mirate a questo scopo, non ha funzionato, perché appunto noi dobbiamo in qualche misura tentare, e questo è il gioco, la posta in gioco dell'oggi, quindi voi, perché io ormai fatto questo più o meno ho finito le mie questioni, diciamo, non credo di poter partecipare a questa cosa direttamente, ma voi dovrete trovare un altro sistema per definire e descrivere il mondo, dove questa questione possa essere spuntata, e questa questione può essere spuntata solamente reintegrandola all'interno di un equilibrio tensivo dove convivano disgiunzione, che è comunque fondamentale, e congiunzione. Nel momento in cui tu poni l'accento esclusivamente su una di queste, i giochi sono virtualmente chiusi, perché si innescano delle dinamiche per le quali poi appunto il ciclo si, come dire, rivolge contro se stesso e si autodivora, e quindi tu ti trovi come oggi in un clima dove la divisione è l'unica logica che ti viene in mente. Ed è ovvio questo per certi versi, perché noi sappiamo benissimo, da anche grandi voci della sociologia, qui posso per esempio rifarmi al Simmel delle due forme di individualismo, che è un saggio molto interessante in proposito, dove si mette in luce appunto che l'individualismo e comunque la cultura moderna si fonda su un principio che è duale, perché da una parte c'è l'uguaglianza delle uguaglianze e dall'altra c'è l'uguaglianza delle differenze, siamo tutti uguali e tutti diversi. Allora come facciamo a tenere insieme questi due approcci? No, è chiaro che noi oggi, tanto per notare la questione, stiamo accentuando quello delle differenze. Perché? Perché da un punto di vista del consumismo è molto più opportuno che tutti noi ci si senta diversi, in modo che ognuno di noi si debba comprare un parco oggetti diverso da quello degli altri, lo debba variare in tempi ragionevoli se non accelerati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'accentuazione delle differenze è un'accentuazione che fa gioco al sistema economico, fino a un certo punto ovviamente. Poi dopo, quando arriviamo all'eccesso delle differenze e delle accentuazioni, che facciamo? Sapete benissimo che una delle strategie oggi per essere differenti dagli altri è essere molto più cattivi degli altri. I grandi serial killer a cosa mirano? Mirano a una notorietà, mirano a essere unici, perché hanno ucciso 350 persone. Come fai a dargli torto per certi versi? Quindi vedete che l'eccesso, la dismisura, il patologico è costantemente in agguato in questi processi, se non vengono bilanciati da qualche genere di altra questione. Ora, l'altra questione, le scienze la stanno mettendo in luce attualmente, stanno provando a metterla in luce con le scienze della complessità, con la seconda legge dell'organizzazione cosmica o dell'auto-organizzazione. Abbiamo visto, ci sono una serie di figure anche nella riflessione, per esempio, di Edgar Morin, che si è fatto analista e araldo di queste situazioni ormai da moltissimo tempo, parlando per esempio del sistema auto-eco-organizzatore, ci definisce come evidentemente costantemente in rapporto con l'ambiente. E questo è uno dei motivi per i quali vi facevo quell'inciso precedentemente. Noi siamo ambiente semplicemente per il fatto che senza ambiente non esistiamo. Come vedete, il pretenderci assoluti dall'ambiente, autonomi dall'ambiente, è ridicolo, perché noi l'ambiente lo assimiliamo costantemente, 60 volte al minuto quando respiriamo, mangiando, bevendo, non siamo nulla senza ambiente, no? Quindi noi esistiamo nel rapporto con l'ambiente, non ci siamo noi e poi c'è l'ambiente, non so se questa cosa è chiara. Cioè il discorso di sistema aperto, di sistema auto-eco-organizzatore, accentua esattamente il fatto che il sistema, se non è in relazione, non è. Cioè non è che la relazione è una possibilità del sistema, la relazione è un ingrediente fondamentale dell'esistenza del sistema stesso. Questa cosa è chiara. Perché, ripeto, abbiamo delle difficoltà a pensarle queste cose noi. Perché noi ci percepiamo, per una questione di socializzazione, di discorsi culturali, di immagini, eccetera, come appunto inseriti nell'ambiente un po' così. Ci troviamo qua, ma potremmo essere altrove, eccetera, eccetera. Questo non significa però che noi non siamo costantemente, in qualche misura, alla mercé dell'ambiente. No. Nel momento in cui noi inquiniamo l'ambiente, anche se sembra molto New Age, però purtroppo per molti versi è vero, ci stiamo autoavvelenando.
Infatti Morano parla anche di anello ricorsivo, no? Il fatto, esatto, di riuscire ad essere sia prodotto che produttore, quindi il coesistere dell'umano stesso nell'essere sia umano che produttore di quello che sarà poi l'umano di nuovo, no?
Esatto, ma poi anche quello che è ambiente, evidentemente, perché appunto nel momento in cui cominciamo a concepirci come esistenti in relazione, è ovvio che tutte le nostre misure, tutte le nostre strategie dovrebbero essere diverse. Il problema è che noi non riusciamo a pensarci così perché siamo abituati all'out-out. Allora, o sono individuo o sono dipendente dall'ambiente. Indovina un po' quale scelgo? Indipendente. Ok, perfetto. Allora il problema non si pone più. Faccio quello che mi pare, tratto le specie viventi, animali e vegetali, esclusivamente in termini di mangiabilità o meno, o di sfruttabilità o meno, non mi interessano equilibri ulteriori. Saprete, suppongo, tutta la questione sulle api che si sta ormai sviluppando da purtroppo parecchio tempo, no? Noi siamo turbatori di meccanismi dei quali spesso e volentieri non siamo consapevoli. Le api le dovremmo essere, perché lo sappiamo perfettamente che sono uno dei principali agenti della riproduzione della vita vegetale. Però anche lì, come dire, purtroppo se ci sono delle esigenze delle aziende, le api hanno da morire. È facile, funziona un po' così, no? Come quell'altro celebre imbecille del presidente Trump che ha ricominciato col carbone, che ormai lo sanno anche i sassi, che è una delle fonti energetiche peggiori che si potrebbero prendere in considerazione, però i suoi elettori sono operai delle miniere di carbone, sono minatori e di conseguenza schiattiamo tutti. Sono quelle cose che fanno piacere, no? Rimettono proprio al mondo per certi versi. Quindi, ci siamo fin qui? Ok, direi che facciamo un piccolo break che mi sembra anche opportuno. Allora, dicevamo che per comprendere un po' meglio quello che vi sto proponendo è opportuno fare qualche ragionamento di epistemologia, in particolare di teoria della conoscenza, perché la gran parte delle questioni si articola in questa zona grigia che esiste tra il nostro pensare di sapere e il sapere, diciamo, e la realtà che noi pensiamo di conoscere. Vedete in questa slide che sono fortunosamente riuscito a caricare che esistono una serie di livelli che portano a quella dove noi viviamo. Allora, per i nostri fini conoscitivi al momento, per quello che ci interessa, possiamo anche lasciare da parte la cultura ambiente e concentrarci sulle culture oggettive. Allora, cos'è che si nota in particolare in questo schema? Che l'estensione delle culture oggettive è molto inferiore rispetto all'estensione della Realität. La Realität perché è indicata in tedesco? Non semplicemente perché mi piace fare quello fico, ma perché tra la Realität e la realtà c'è una certa differenza. Nel senso che il tutto da cosa origina in pratica, fondamentalmente? Origina da una serie di ragionamenti e di sforzi conoscitivi che noi abbiamo messo in campo quando abbiamo preso atto della molteplicità delle culture. Quando ci siamo accorti che un indù, un inuit e un brasiliano guardano lo stesso oggetto e vedono tre cose diverse praticamente, abbiamo avuto un problema serio. Perché? Perché ci si è rivelata in qualche misura la molteplicità delle culture. Quindi la molteplicità delle culture, ora non posso fare un corso di socioantropologia per cui non aggiungerei granché, diciamo che per spiegare questa molteplicità delle culture successiva in larga misura alla scoperta dell'America e all'apertura dei traffici nel XV, XVI, XVII secolo, sono stati tentati due approcci. Uno è stato quello della cultura con la C maiuscola e uno di quello delle culture con la C minuscola. Che vuol dire cultura con la C maiuscola? Vuol dire che per spiegare queste differenze culturali si è adottata una prospettiva evoluzionistica per la quale i meno avanzati, diciamo, tanto per, come vedete, l'intero vocabolario delle culture si gioca su una questione di avanti, indietro, in arrivo, eccetera, eccetera. Allora, si diceva che quelli che avevano culture diverse dalla nostra fossero meno sviluppati, no? Il famoso terzo mondo, quindi i paesi in via di sviluppo. La differenza era, diciamo, che la cultura era una, ma a seconda degli stati di sviluppo delle singole sottoculture c'erano delle differenze che avrebbero spiegato come mai. Questa poteva anche essere a livello teorico un punto di vista accettabile. Il problema è che coloro che hanno cominciato poi a fare prove, cioè sono andati sul campo, i famosi grandi primi padri dell'antropologia, quindi Boas, Malinowski, tutti i grandi, la Mead e via discorrendo, si sono rapidamente resi conto che la questione non era assolutamente quella. Non erano strumenti come i nostri, ma un po' più rozzi. Erano proprio altre visioni del mondo. E quindi ci si è trovati alle culture, no? Però questo, diciamo che è una bella constatazione, ma non è particolarmente semplice da gestire, perché come me lo spiego che lo stesso oggetto, nonché lo stesso essere umano, volendo e via discorrendo, da un punto di vista sia una cosa, da un altro sia un'altra, all'interno della stessa cultura possono esserci le visioni diverse? È un po' un problema, no? Soprattutto per il modo che noi abbiamo di parlare della conoscenza, che è quello universale di cui parlavamo prima. Quindi se una cosa, quella dovrebbe essere quella, e fine. Non può essere che una mucca, dal mio punto di vista, è un insieme di tagli di carne con cui posso fare un bellissimo barbecue, e da un altro punto di vista è una divinità. È qualcosa che non quadra. Allora, ovviamente, si è dovuto elaborare un livello esplicativo astratto, che è la realtà. Ovvero sia, cos'è la realtà? La realtà è l'insieme infinito delle possibili interpretazioni del reale. Quindi questa slide la dovrò correggere e togliere i bordi, dovrei fare una striscia unica tanto per capirsi, insomma, nel senso che è la matrice dei significati culturali. A questa realtà io posso attingere, in quanto gruppo culturale, in quanto cultura, e il mio attingere alla realtà sarà evidentemente molto più ristretto. No? Qui andiamo a prendere la famosa frase di Weber sulla cultura, che dice che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Allora, se applichiamo questa frase allo schema, la realtà è l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Che vuol dire infinità priva di senso? Vuol dire che non è che ne sia priva, è che ne ha talmente tanto che ci esorbita. Noi da questo senso riusciamo a trarre alcune piccole parti che ci servono a costruire la sezione finita di cui parla Weber, che guarda caso è la cultura oggettiva all'interno della quale viviamo. Qual è il problema? Dice Weber, a questa sezione infinita noi diamo senso e significato. Non so se sta cosa è chiara, perché non sono passaggi facilissimi. Avete qualche difficoltà? Pare di no. Diciamo di no. Ora, ci siamo fin qui? Conoscevate la frase di Weber, la citazione di Weber? È una delle più belle frasi dello scibile sociologico del XX secolo. Qual è il grande, come dire, l'impatto profondo sul nostro modo di vedere il mondo? È che smentisce radicalmente il modo col quale noi abbiamo concettualizzato la conoscenza fino ad oggi. Perché? Perché noi abbiamo nei confronti della conoscenza un atteggiamento che in qualche modo è investigativo, no? Anche tutto il gergo, tutto il vocabolario della conoscenza ruota attorno a cosa? Alla rivelazione di un preesistente, no? La scoperta, la spiegazione. Spiegazione che vuol dire? Vuol dire aprire un foglio ripiegato e fare in modo che si, no, apra alla nostra indagine. La scoperta vuol dire trovare qualcosa che è nascosto, ma come vedete sia il foglio che il qualcosa che è nascosto sono già lì. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che noi immaginiamo che il senso che il mondo abbia un suo senso e che noi lo possiamo scoprire attraverso delle strategie cognitive di un certo genere. Weber ci dice: il senso ce lo metti tu, perché il mondo di suo non significa niente. Una mucca non significa niente. Una mucca, per la mucca, è esistere, e per chiunque guardi la mucca è quello che questo sceglie di farla diventare. Ma non è che il fatto che io ritenga la mucca un bovino alla mucca cambia qualcosa. La mucca non ne sa nulla. Non so se questa cosa è chiara. Come non sa di essere una divinità, magari, poi lo è e sbagliamo noi, però insomma diciamo che attualmente faccio conto che si tratti di interpretazioni paritarie. E quindi il problema è esattamente questo, che il mio conoscere, nella migliore delle ipotesi, si articola su qualcosa che è un frammento del conoscibile. So se questo è chiaro. Ma c'è un problema. Quindi io conosco del mondo che mi circonda quello che le mie scelte di costruzione della cultura oggettiva mi permettono di conoscere. Ma non è che nel mio vivere qui tutto il resto non ci sia. So se questo è chiaro. Cioè, tra quello che io conosco del mondo e quello che il mondo è in potenza, c'è uno scarto enorme. Quindi il mio conoscere non è mai un conoscere oggettivo. Non so se questo è chiaro. Quello che mi interessa che sia chiaro. Il mio conoscere è un avvicinarsi a una costruzione con la quale io sto cercando di vivere meglio di quanto non vivrei se non ci fosse, ma che comunque con la realtà, la realtà più ampia, ha un rapporto di infinita distanza. Ecco perché la conoscenza deve essere concettualizzata come un'avventura intellettuale, perché non c'è un fine, non è che tu arrivi e poi dici: ecco, questo, il mondo è così, che era quello che si immaginava la nostra scienza fino all'altro ieri. Non so se avete mai sentito parlare del famoso ottimismo ingenuo di Laplace. Laplace è stato uno dei grandi della scienza del XIX secolo, con un immaginario meccanico meraviglioso, che era convinto che il mondo fosse una specie di grande orologio e che quindi, una volta scoperti gli ingranaggi e tutte le varie questioni delle cariche, dei tempi e del resto, tu avresti saputo tutto. Noi oggi sappiamo perfettamente di non sapere, dice Morin. Una delle cose che abbiamo scoperto nel frattempo, e dice anche Beck evidentemente, una delle cose che abbiamo scoperto è che la scienza ha dei limiti, che non vuole ammettere di avere, perché si è costruita una posizione di privilegio e di potere che in qualche misura è confortevole e quindi ci si trova a suo agio, ma ha dei limiti che vengono rivelati sempre più spesso, oggi come oggi. Ci siamo fin qui? Provo a ridirlo con parole, rifacendomi un po' meglio anche al diagramma. Allora, che succede? Che se io voglio comprendere i materiali con i quali ho a che fare, materiali culturali, elementi della realtà e via discorrendo, devo ridurre l'infinita complessità del mondo a una dimensione maneggevole e comprensibile. Perché, come dice sempre Morin, una delle cose che noi sappiamo è che siamo limitati. Le nostre capacità intellettuali sono eccezionali rispetto a quello che vediamo intorno a noi, o perlomeno pensiamo che siano eccezionali, ma comunque non sono all'altezza di comprendere il mondo in tutta la sua complessità, posto che ci sia qualcosa da comprendere, ed è ovviamente da discutere se diamo retta a Weber. Allora, da questa possibilità infinita di generazione di culture, perché questo che ci dice il concetto di realtà, che potrebbero nascere altre culture, che le culture che noi abbiamo visto fino ad oggi, comprese quelle scomparse, erano solo una piccola parte di quello che avremmo potuto dire del mondo e di quello che si potrebbe dire del mondo. Ok? Però di fatto sono comunque molto più ampie, molto più importanti e significative della semplice cultura nella quale viviamo noi, chiamiamola cultura italiana, tanto per capirsi. Quindi io, il primo step col quale mi confronto è uno step che non è potenziale, ma è inverato, tant'è che si chiama mondo reale. In tedesco, Wirklichkeit, per chi abbia un qualche tipo di competenza filosofica. Perché mi interessa? Perché è l'insieme di tutti i significati che tutte le culture umane hanno dato al mondo. E già qui abbiamo a sfare, materiali a sfare, evidentemente, no? Perché qui non mi pongo più il problema dell'eventuale questione di contemporaneità, attualità, esistenza del concetto, eccetera, ma mi pongo semplicemente l'idea, il problema di quali cose tutti gli umani dei quali abbiamo notizie e non hanno tratto dalla realtà. Ok? Quindi la verità è l'insieme di tutti questi materiali senza il problema del sono contemporanei, esistono o non esistono e via discorrendo. Continuando a scendere, quindi riducendo ulteriormente il parco delle possibilità dei materiali con i quali mi confronto, ottengo l'insieme delle culture oggettive. Che cos'è? È l'insieme dei significati che attualmente stiamo dando al mondo. E anche questo ovviamente è un insieme enorme, tutto sommato. Pensate semplicemente alla immensa quantità di contenuti che la nostra cultura contiene, ampliate tutto questo togliendo, mescolando, cambiando, stravolgendo, eccetera, e otterrete l'insieme delle culture oggettive, che è il panorama all'interno del quale noi ci muoviamo oggi. Ok? Quello che è rilevante, appunto, è vedere quanto, che scarto ci sia tra la potenzialità e la realizzazione. Cioè il primo gap è già tra realità e Wirklichkeit, il salto è lì, la realità è infinita, però chiaramente non facile da disegnare, quindi diciamo che la prendete come infinita. Mentre il Wirklichkeit no, il Wirklichkeit è, in qualche modo sarebbe concettualizzabile come esperibile, si potrebbe ricostruire attraverso la stella di Rosetta, attraverso le ricerche archeologiche, attraverso i graffiti, attraverso tutta una lunga serie di situazioni potremmo in qualche modo venire a contatto con tutto ciò che le culture umane hanno detto del mondo, ma sarebbe sempre una frazione. Quindi figuratevi quanto quello che noi oggi attualmente diciamo del mondo sia una frazione del conoscibile. Ecco perché c'è un problema con la conoscenza. Perché la conoscenza non può concettualmente porsi come lettura oggettiva di una qualche realtà. Non c'è una qualche realtà da leggere. Quello che c'è sono scelte fondamentali, costruzioni culturali, cose alle quali noi abbiamo dato senso. Ed ecco perché poi le cose tornano, no? Quando nel sistema della matematica si fanno le scoperte, le fanno all'interno del sistema della matematica. Non è detto che esistano, non so se mi spiego. Perché? Perché quando mi arriva il famoso bosone di Higgs, tanto per chiamare una delle ultime botte di vita, oppure le onde gravitazionali attuali, queste onde gravitazionali sono richieste da una teoria, che è una teoria che per sua definizione non mi sta descrivendo la realtà, ma mi descrive la mia idea di realtà applicata all'universo. Su quella base io ho costruito degli strumenti che dovrebbero misurare quello che io immagino esista all'interno di questa teoria. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non c'è una rispondenza diretta con la realtà. C'è una serie di specchi, e direi che i meccanismi di individuazione delle onde gravitazionali sono perfetti da questo punto di vista, visto che si tratta di un'infinità di specchi, che mi permettono di fare delle affermazioni. Il mio problema qual è? Che non vi sto dicendo che queste affermazioni siano sbagliate, vi sto soltanto dicendo che non sono quelle che noi pensiamo siano. Non so se questo è chiaro. Cioè le posso prendere, le posso considerare utili fino a un certo punto, devo continuare a tenere presente cosa? Che sono il frutto di un percorso millenario di teorizzazioni, di scoperte, di costruzioni culturali, che però è all'interno di una sezione finita particolare, non è il tutto. Io non sto conoscendo l'universo, sto conoscendo l'universo secondo la mia cultura. No? Se fossi un indù conoscerei un altro universo, probabilmente, e via discorrendo. Quindi il problema del conoscere è esattamente questo. Perché vi dicevo, vi parlavo prima dell'eccezionalismo scientifico? Perché in accordo con la nostra visione di noi occidentali come le punte di diamante dello sviluppo universale, fondamentalmente, noi abbiamo preteso di generare un sapere che invece fosse oggettivo. La scienza si pone come sapere oggettivo. Che vuol dire oggettivo? Che abbia una diretta rispondenza con la realtà. Okay. Per questo tipo di ragionamento la scienza di fatto non può mai ambire ad essere un sapere oggettivo, tant'è che la scienza è sempre meno solida. E questo discorso perché ci interessa particolarmente? Perché è un'eccellente introduzione a quello che poi vedremo con Beck, perché la gran parte dei problemi che Beck ci mette di fronte derivano da questo improvviso scarto. In che senso un improvviso scarto? Che noi oggi, noi proprio, non la cultura occidentale, ma noi, oggi ci troviamo a vivere in un tempo nel quale le pretese della modernità e della scienza non funzionano più. Solo che il mondo che abbiamo costruito sulla base di queste pretese è ancora lì. Quindi le pretese del mondo che noi abbiamo costruito cozzano con ciò che la scienza è in grado di fornire oggi. E questo genera dei malfunzionamenti, genera delle difficoltà di comprensione, genera una serie di cose che vedremo un po' meglio, ma che ci danno però intanto l'idea del fatto che ragionare sui processi cognitivi è fondamentale. Soprattutto per chi si trova a fare una laurea magistrale e quindi sta studiando da 16 anni, 18 anni, non so più manco quanto, no? Senza essersi mai posto il problema di che cosa sta facendo. Che noi diamo l'attività conoscitiva come il pensiero, come ovvi, ma non lo sono per niente. No? Perché il nostro modo di conoscere il mondo è mediato da quel discorso lì. Ovvero se noi conosciamo il mondo attraverso una serie di pannelli, una serie di modifiche prospettiche, di occhiali, diceva Proust a un certo punto, che fanno sì che vediamo alcune cose e altre no. Chiaro questo discorso? Allora, come lo chiamiamo noi questo costruirsi una sezione finita? Attraverso cosa opera, come si dà nella prassi? Accedendo a Kuhn, di nuovo Morin e compagnia cantante, possiamo parlare di paradigmi interpretativi della realtà. E paradigma è una parola che trovate anche nel manuale di sociologia dell'ambiente, quindi è una parola che torna spesso e volentieri, e ha una serie di implicazioni abbastanza interessanti. Allora, in primis, che cosa significa paradigma? Paradigma significa ciò che basta per poter utilizzare nel migliore dei modi qualcosa. Pensate al paradigma in lingua latina. Paradigma del verbo latino ti dà 5 tempi, 5 parole, grazie alle quali puoi comporre tutti i tempi e i modi possibili. Quindi sono le, diciamo, direttrici, le direttive essenziali attraverso le quali operare per poter elaborare e creare tutto ciò che è possibile nel contesto nel quale ci si trova. Perché ci ritroviamo sta parola fra i piedi? Perché qualche decennio fa un filosofo della scienza particolarmente creativo, si chiama Thomas Kuhn, lo recupera all'interno della descrizione delle dinamiche del conoscere scientifico. E cosa ci dice Kuhn? Che anche la conoscenza scientifica, la quale, vi ricordo, dovrebbe procedere per quello che si chiama trial and error, quindi prova ed errore, non è una conoscenza certa già dall'inizio, cioè i primi scienziati sapevano molto meglio dei loro epigoni contemporanei, però ci dice Kuhn che questa conoscenza opera anch'essa attraverso paradigmi, che vuol dire che ci sono delle opere, delle ricerche che forniscono un modello al quale tutti gli altri in qualche misura si uniformano per procedere nella conoscenza di quel particolare settore. Quali paradigmi potremmo tirar fuori per essere abbastanza semplici? So, per esempio, il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, no? Parliamo dello stesso universo, come dicevamo prima, però guarda caso ne diamo una interpretazione, una costruzione completamente diverse, che sono per di più incommensurabili, dice Kuhn. Cioè, una cosa che caratterizza il paradigma è che è incommensurabile con quelli che lo hanno preceduto e con quelli che lo seguiranno. Ok? Questo paradigma, inteso da Kuhn in questo modo, può essere, come dire, in qualche misura ampliato. Allora, cos'è, diciamo, da un punto di vista kuhniano il paradigma? Il paradigma è l'accordo di fondo su una serie di assunti con i quali opera una comunità scientifica. Okay? Tutti i membri di una comunità scientifica condividono alcuni punti salienti, alcuni punti forti, alcune metodologie, e sulla base di queste producono il sapere di quella comunità scientifica. Questo, dice Kuhn, è il procedere della scienza normale. Normalmente la scienza funziona così, e funzionando così si permette di essere cumulabile, Perché siccome si tratta degli stessi assunti che vengono condivisi, si tratta delle stesse metodologie che vengono messe in atto, le scoperte di uno possono servire come punto di partenza per le scoperte di un altro e pian piano il conoscere si amplia. Ora, che succede man mano che il conoscere si amplia però? Che, ecco, che la sua pretesa conoscitiva aumenta, no? Quindi possiamo in qualche misura estendere il concetto di paradigma non da quello della specifica attività conoscitiva scientifica a quello che diventa il principio in base al quale noi costruiamo le culture oggettive. In qualche modo alla base di una cultura oggettiva c'è un paradigma che è fatto di scelte, fatto di prospettive, fatto di modi di guardare il mondo ed è fatto anche evidentemente di cecità selettive, ovvero sia di esclusioni. Man mano che questo paradigma più ampio si consolida e diventa più sbruffone, mettiamola così, diventa più presuntuoso, pretende di poter spiegare sempre più cose fino ad arrivare, come il nostro, a voler dire di poter spiegare l'intero universo. Ok? E che succede però? Che man mano che questi orizzonti cognitivi del paradigma si allargano, cominciano a comparire degli eventi che all'interno del paradigma non sono spiegabili. E Kuhn chiama queste anomalie. Quindi l'anomalia è qualcosa che all'interno di un paradigma non ha una spiegazione plausibile. Un monstrum, un miracolo, qualcosa di questo genere. Allora, fin qui ci siamo? Ovviamente, e chiudo la cosa al momento, è che succede man mano appunto che le frontiere del paradigma si allontanano dal luogo nel quale questo si è generato, man mano rischiano di incontrare sempre più anomalie. Quindi più il paradigma pretende di poter spiegare l'intero conoscibile, l'intera conoscenza, e più sbatte contro cose che invece non è in grado di spiegare. Ora, se noi portiamo il paradigma, usiamo il paradigma in questa chiave che vi ho appena proposto, quindi non soltanto come accordo di base di una comunità scientifica, ma come accordo di base di una cultura, quindi come insieme di prospettive che creano una cultura in quanto tale, ci rendiamo conto che la parte della conoscenza è inseparabile da tutto ciò che ha a che fare con le sue ricadute concrete nel sociale. Che vuol dire? In sociologia, ad esempio, questo ha a che fare con posizioni di status, ha a che fare con assegnazione di risorse, ha a che fare con articolazione delle istituzioni. Perché? Perché chiaramente ogni paradigma porta con sé cose valorizzate e cose meno valorizzate. Nell'attuale paradigma, ad esempio, che cosa vediamo che ci piaccia o meno? Che l'istituzione economica e la chiave interpretativa della realtà economica sono le più praticate, per cui evidentemente chi lavorerà nel campo economico e in quelli adesso più strettamente correlati, che sono l'amministrativo, l'organizzativo, lo scientifico, avrà un certo tipo di status. Chi lavorerà in altri campi che con questi non hanno granché a che fare, tra i quali possiamo per esempio mettere le scienze umane, eccoci qua, fortunati mortali, si troverà relegato in situazioni dove non ha grandi opportunità, non ha grandi risorse, non ha grandi voci in capitolo e via discorrendo. Quindi il paradigma in questo senso cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che la ricaduta della scienza non è neutrale come si pretende, ma è una ricaduta che ha delle conseguenze ben ovvie. Consolida delle posizioni di potere, strappa significato a certe situazioni, ne dà ad altre e quindi crea un panorama sociale al quale parecchi sono affezionati. Cioè tutti quelli che ne traggono, come dire, beneficio, no? Non sono particolarmente portati a rinunciarvi per la semplice comparsa di qualche anomalia. Questo stato di cose Kuhn lo chiama... oddio, la stanchezza mi uccide... Come si dice? Inerzia paradigmatica. Okay. Inerzia paradigmatica cos'è? È la resistenza del paradigma alle anomalie, ai cambiamenti. Quindi questo in qualche modo sfata una serie di visioni sullo scienziato senza macchia e senza paura col quale ancora noi ci balocchiamo. Perché una delle pretese della scienza, giusto appunto, all'interno del famoso eccezionalismo scientifico, non è solo quella di avere una capacità di descrivere la realtà oggettiva, ma è anche quella di avere di fatto se stessa come scopo. Lo scienziato è colui che non è immerso nella realtà mondana e di conseguenza persegue quest'atto cognitivo in tutta la sua purezza, no? Da questo punto di vista prendete per esempio tutta quanta la messa in scena dei laboratori di ricerca e della medicina, tanto per farne una, no? Tutti ambienti asettici, luci bianche, superfici specchiate, nessun tipo di sporcizia, nessun tipo di contaminazione, no? Proprio la purezza cartesiana messa in scena quotidianamente per trasmettere quest'idea, ovvero sia che l'impresa scientifica è un'impresa che non ha a che fare col sociale, è una balla grossa come una casa. È il caso che ce ne priviamo, ce ne liberiamo, perché noi oggi vediamo scienziati che sono disposti ad ammazzare i loro concorrenti pur di brevettare qualcosa prima di loro. Perché? Perché sono soldi. Ci sono scienziati che sono disposti a mentire sulle loro scoperte, a modificare i risultati delle loro scoperte in omaggio a chi? Allo sponsor che ha pagato le scoperte stesse, al fatto che continuerà a pagare le prossime. Ci sono fior di situazioni delle quali siamo perfettamente consapevoli che rivelano cosa? Non che gli scienziati siano tutti una banda di carogne, per carità, che sono uomini. Questo sarebbe opportuno che ce lo ricordassimo. Lo scienziato è un uomo come un altro. Non ha tendenzialmente nessun pregio, anzi spesso e volentieri anche in qualche misura abbastanza sociopatico per certi versi. Se pensate ai grandi matematici avrete un eccezionale campionario di quanto siano strani, ma per carità nessuno dice nulla a proposito. Di fatto però la questione è questa, che la favola bella di una scienza neutrale e scissa dalle problematiche mondane non sta né in cielo né in terra, perché il paradigma che la scienza in qualche modo genera è un paradigma che ha delle ricadute poi nella realtà. Non rimane nei laboratori senza nessun tipo di conseguenza, ma genera di fatto una visione del mondo anche dei profani, anche di quelli che camminano per strada. Ed è una visione del mondo che è abbastanza, come dire, tosta da modificare. Vi faccio un paio di esempi abbastanza semplici. Sapete perché noi abbiamo 60 minuti ma 100 centesimi di secondo?
No, non ho capito la domanda.
Ci sono 60 minuti ma 100 centesimi di secondo. Perché? Okay. E questo ci dimostra che spesso e volentieri noi usiamo le cose senza porci proprio nessun problema in proposito. Ci sono 24 ore, 60 minuti, 60 secondi, 100 centesimi. Notate nulla? Cambia qualcosa? Su, dite qualcosa, le prego. Quello sì, ma gli altri sono 60, 24, 12, 12 mesi, 24 ore. Come mai? Perché il sistema che arriva ai secondi è il sistema babilonese. Udite, udite, 3500 anni fa. I babilonesi hanno creato un sistema in base 12, perché la loro matematica era in base 12, per il quale hanno descritto perfettamente il modo in cui si articolano i tempi sulla base dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo 12 mesi, 24 ore al giorno, 60 minuti in un'ora, 60 secondi in un minuto. Poi basta, perché non c'erano gli strumenti per misurare oltre i babilonesi. Quando sono arrivati gli strumenti, abbiamo aggiunto i centesimi, i decimi, i centesimi, i millesimi, tutti in scala metrico-decimale, perché nel frattempo eravamo arrivati a quella. Ma non è che abbiamo cambiato la parte prima, non so se notate. Cioè noi guardiamo le ore esattamente come guardavano gli assiro-babilonesi di 3500 anni fa. E manco ci facciamo caso, ci pare normale. Anche se lo scarto è notevole, perché tu sei abituato a ragionare in base, noi ragioniamo in base 10, non ragioniamo in base 12, no? Però tutto quello che ha a che fare con l'ora è in base 12, fino al misurabile senza bisogno di tecnologie specifiche. Quando sono arrivate le tecnologie specifiche, quindi cronometri, cronografi, eccetera, eccetera, si era confermata e consolidata la base 100 e quindi da lì in poi c'è uno stacco. Però, come vedete, il paradigma ci mette un po' a cambiare, tant'è che noi siamo passati dal Tolemaico al Copernicano, ma continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta imperterriti, come se non avessimo capito niente. Di fatto noi dovremmo dire: la rotazione della Terra sta portando il sole ad essere visibile, la rotazione della Terra sta portando il sole a scomparire, ma continuiamo imperterriti a dire che il sole sorge e tramonta, perché noi, cioè, cioè possono dire quello che gli pare, no? In linea di massima. Quindi il punto divertente della questione sta esattamente qui, ovvero sia che i paradigmi hanno una loro, no, tendenza a sopravvivere, quindi anche la famosa incommensurabilità di Kuhn toccherà prenderla con una punta di attenzione, perché appunto vediamo che a volte i paradigmi riescono a convivere gli uni con gli altri. E soprattutto la grande cosa che non è ancora stata granché, come dire, considerata, è che i paradigmi hanno una ricaduta nella vita quotidiana. Cioè, i paradigmi sono fatti anche di verità che vengono percepite come tali dalla massa, anche non essendolo più o non essendolo proprio, no? L'altra volta facevamo l'esempio del famoso cogito ergo sum cartesiano. Cogito ergo sum cartesiano è un qualcosa che ancora oggi è dato per scontato. Tant'è che ricorre nei programmi televisivi, ricorre nei nomi delle collane di libri, eccetera, eccetera. Ha voglia a spiegare alla gente che Cartesio aveva sbagliato e che non è vero il cogito ergo sum, che io non esisto in quanto essere razionale, ma per altre ragioni. Non lo sa nessuno. Rimane la rappresentazione dell'essere umano come essere razionale, che è quella che lo fonda in quanto essere umano, no? Allo stesso modo la certezza che la matematica sia un'attività capace di dire la verità, incontrovertibile. Ma se noi andiamo a prendere le grandi scoperte della scienza del XX secolo, scopriamo che tutto ciò che abbiamo scoperto è qualcosa che mette in crisi questo punto di vista. La matematica oggi non è più quella del XIX secolo, è una matematica probabilistica, è una matematica che ha rinunciato alla sua consistenza come sistema autonomo, autofondato, perché Gödel ha formulato i teoremi dell'incompletezza, perché Einstein ha formulato la relatività, perché Heisenberg ha formulato il principio di indeterminazione. Sono tutti termini che battono tutti sullo stesso tasto, ovvero sia che la scienza, la matematica, non è in grado di dire tutto. Quindi è lo smantellamento del discorso da rivoluzione scientifica, dalla rivoluzione scientifica alla plus. Qual è il problema però? Che nella percezione corrente la scienza continua a essere quella che invece è in grado di prevedere coi minuti, secondi, decimi, centesimi, eccetera, gli avvenimenti. È in grado di prevedere le perturbazioni delle orbite dei pianeti, ed è vero, per carità, è in grado di prevedere tante altre cose se le perde, però capita. No? Non sa spiegare le dinamiche delle popolazioni di batteri, non sa spiegare l'evolversi del tempo, tante altre cose gli sfuggono. Quindi, no? Però nella percezione corrente la scienza resta ancora lo strumento cognitivo per eccellenza, pur non potendolo essere, per i motivi che vi ho esposto prima a livello filosofico, diciamo, e per le ragioni della sua stessa autocritica. No? Oggi come oggi i grandi, cioè tutti quelli che sono stati i grandi matematici del XX secolo, che si parli di Feynman, che si parli di Feigenbaum, che si parli dei grandi del progetto Manhattan, i quali hanno pagato dei prezzi umani della Madonna, oltretutto alla costruzione della bomba atomica e via discorrendo, tutti quanti sapevano perfettamente che la scienza non era veridica. La scienza è una impresa intellettuale che porta a formulare delle leggi, delle prospettive, dei paradigmi di grandissima efficacia, di grandissimo fascino, ma che comunque rimangono un'impresa umana. Non è la descrizione, non è la lettura del libro della natura come l'ha scritto Dio, come voleva Galileo. No? E vi faccio tra l'altro presente che sin dai tempi di Galileo lo scienziato è sempre stato molto attento a tenere il suo sapere esoterico, perché sapeva perfettamente che sarebbe stato spendibile in termini di mecenatismo, di sinecure, di contributi, di ricchezza e via discorrendo. Voi leggete i libri Copernico, Galileo, eccetera, e vi diranno all'inizio, c'è proprio scritto, sto libro è per pochi, lasciate perdere, non rompete l'anima, siamo noi quattro che ce ne occupiamo, se volete che prevediamo le traiettorie dei vostri cannoni, le dovete chiedere a noi. Detto proprio in modo. Quindi, voglio dire, il problema non è appunto che la scienza sia un'impresa umana, è che pretenda di non esserlo. Non so se questo è chiaro. Cioè, noi abbiamo bisogno di ridimensionare una serie di meccanismi, una serie di sfere di significato che nella modernità si sono affrancate, come l'economia. L'economia sembra che viga in un mondo suo, su una sua specifica dimensione, e la conseguenza è che intanto l'ambiente sta andando per stracci. Perché è chiaro che, come forse vi ho accennato prima, ma possiamo dire meglio ad oggi, il modello economico di base non contempla né rifiuti né materie prime, dà tutto per così, materie prime sono infinite, i rifiuti non sono un problema, e noi abbiamo fatto tutta questa serie di belle modellizzazioni che ci permettono di descrivere come stanno le cose. Andava bene nel 700, oggi è ridicolo che oggi non vengano messi i costi di queste attività reali in gioco, è terrificante, anche perché vuol dire la grandissima parte di quello che accade nel mondo, che ci piaccia o no, ad oggi è correlato con materie prime di un certo genere, materie preziose di un certo genere, e via discorrendo. Pensate soltanto alle guerre in Africa, che portano i migranti in larga misura sulle nostre coste, sono guerre per metalli particolari, per l'uranio, per i diamanti, e via discorrendo. Questo è il tragico della questione. Okay? Quindi il paradigma, come vi dicevo, è un insieme. Ecco, è all'interno di questo paradigma che l'uranio ha importanza. In un altro paradigma l'uranio non avrebbe, sarebbe probabilmente un veleno, sarebbe qualcosa che eviteremmo come la peste. Nel nostro quadro del mondo, nel modo in cui abbiamo descritto il mondo, l'uranio è talmente importante da poter permettere a stati di fare guerre, di foraggiare guerriglie, sterminare popolazioni e via discorrendo. Questo è il punto per cui il paradigma è importante. No? Allora, l'inerzia paradigmatica cosa fa? Fa sì che il paradigma non si comporti come ci aspetteremmo da un innamorato del sapere in sé, ma si tenda a proteggersi contro queste anomalie. E come fa a proteggersi? Tentando una serie di manovre che le screditino o le rendano in qualche modo comprensibili all'interno di sé. Quindi una volta sarà un macchinario difettoso che ha dato dei dati non affidabili, una volta sarà l'errore umano, una volta si tratterà di un caso particolare, di un'altra situazione che nella specifica nessuno aveva previsto, ma eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le anomalie vengono spesso e volentieri riassorbite e non prese come segni di incapacità cognitiva. Qual è il problema, dice Kuhn? Che arriva a un certo punto nel quale sono troppe. E a quel punto il sistema finisce di funzionare. Il vecchio paradigma, volente o nolente, crolla, come è successo appunto col Tolemaico nei confronti del Copernicano, e prima è stata una cosa, poi ha fatto quello, i calcoli delle aree, poi è arrivato Newton, poi è arrivato Galileo, e poi alla fine ha detto ok, avete vinto, funziona così. E ancora oggi c'è un sacco di gente che dice che la Terra è piatta, faccio presente, quindi pure lì possiamo discutere estensivamente della, no, dell'efficacia poi micro, della microefficacia dei paradigmi, però insomma diciamo che siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che è rotonda, la conosciamo abbastanza bene, l'abbiamo vista da un sacco di modi, e angolature, per cui su questo più o meno dovremmo starci. Però appunto ad oggi, no, se andate a vedere soprattutto in America, dove hanno questi atteggiamenti un po' così creativi, ci sono forti comunità che ritengono appunto che il Dio abbia creato l'universo secondo i tempi della Bibbia, che la Terra sia piatta e tutto il resto sia una massa di fregnacce. Vabbè, comunque va bene anche così. Ad ogni modo, dicevamo che succede che invece il paradigma a un certo punto viene sostituito da un altro e inizia, col crollo del primo paradigma, inizia quella che Kuhn chiama la scienza rivoluzionaria. Ovvero sia una serie di nuove scoperte, di nuove formule, di nuovi punti di vista sul mondo, che ovviamente sono possibili perché? Perché c'è la Realität, come abbiamo detto, no? Che è un serbatoio di altri significati infinito, quindi non andava bene quello, prendiamo questo, modifichiamo la questione, e questa a un certo punto tra tutti i possibili paradigmi se ne impone uno, perché è chiaro che ci sono spesso e volentieri più paradigmi esistenti, e l'affermarsi di un paradigma spesso e volentieri non ha a che fare semplicemente con la sua, il suo essere migliore degli altri, ma ha a che fare con una serie di circostanze più o meno casuali, più o meno strutturali, più o meno economiche. Uno degli esempi, scendendo lungo la scala di generalità, per esempio, è il famoso discorso delle videocassette. Non so se lo sapete, ma esistevano diversi standard di videocassette al momento in cui è nata la tecnologia del videoregistratore, e uno era palesemente migliore degli altri. Qual era secondo voi? Manco di uno, quindi ok, posso fare uno direttamente. Ok, allora, come saprete, quello che si era affermato era il VHS, le famose cassette VHS che tutti più o meno avrete a casa ancora, suppongo, ma il migliore era il Betamax, ma di gran lunga migliore. Solo che per una serie di motivi, di alleanze economiche, di scelte tecnologiche, di scelte politiche,
Indiana ha vinto il Betamax,
non ci aveva niente di fatto, perché tutti i materiali uscivano tutti in VHS. Perché appunto per una serie di alleanze economiche, di strategie industriali e via discorrendo, si affermò il VHS, che non era per niente il migliore, in assoluto proprio, però è diventato il il più frequentato ed è andato avanti non molto, ma insomma qualche decina d'anni ce lo siamo beccato. Quindi vedete che anche questo accade anche nelle scienze, ci sono prospettive, ci sono tagli, ci sono mode all'interno della scienza per le quali si afferma un certo modo di vedere il mondo che dopo qualche anno bisogna tristemente prendere atto che non funziona e passare oltre. Oggi siamo più o meno da questo punto di vista in fisica teorica, perché pare che finalmente dopo 20 anni di ricerca sulla teoria delle stringhe si stiano accorgendo che probabilmente hanno sbagliato da qualche parte, la teoria delle stringhe non è che stia andando benissimo. Però ecco, nel frattempo abbiamo studiato tutte le teorie delle stringhe, hanno studiato tutte le teorie delle stringhe. E questo è successo anche evidentemente in sociologia, no? Siamo stati struttural funzionalisti per quasi tutta la seconda metà del XX secolo. Cioè, ci sono una serie di cose che, ripeto, non sono scandalose, anzi sono abbastanza normali, perché siamo esseri umani. Ricordo sempre i latini che dicevano che errare humanum est, no? È normale per l'uomo sbagliare e continuare a sbagliare senza prenderne atto che comincia a essere problematico, e noi stiamo perseverando ormai da un po' per quello che ci riguarda. Perciò abbiamo questo nuovo strumento col quale ci stiamo commisurando oggi, che è appunto il paradigma. Okay. Il paradigma è per certi versi anche quello che abbiamo visto essere il letto di Procuste in una delle lezioni scorse, no? È uno strumento di riduzione della realtà, che riconfigura la realtà secondo le sue esigenze, e tutto ciò che non c'entra, non c'entra, viene espunto, viene separato, viene rimosso. Il mito di Procuste da questo punto di vista però è estremamente interessante, perché ci mette di fronte a un'inevitabilità, direi, nel senso che il mito di Procuste ci dice che Procuste viene ucciso sul suo letto. Quindi ci dice per certi versi che la riduzione è un'attività irrinunciabile per la conoscenza, il che vi spiega quello che abbiamo appena detto dello schema della realtà, no? È conoscere, è ridurre. No, questo è inevitabile. Dopodiché il problema è come ridurre e se esserne o meno consapevoli. È chiaro che esserne consapevoli sarebbe meglio, ecco perché facciamo questi corsi ed ecco perché è importante che ve ne rendiate conto, nel senso che noi non possiamo non ridurre, perché come abbiamo detto abbiamo dei limiti cognitivi, abbiamo dei limiti fisiologici, abbiamo una serie di problemi per i quali conoscere tutto, no? Posto che sia possibile, e ormai non è più convinto nessuno, probabilmente neanche Dio è in grado di conoscere tutto, perché la complessità degli ambienti è tale che, insomma, forse Dio, vabbè, non lo so, noi sicuramente no, e di conseguenza il nostro sapere è un sapere che deve essere per forza fondato su riduzioni. Però è chiaro che una cosa è sapere di star riducendo, una cosa è scambiare il ridotto per l'intero. Perché ti dà tutta un'altra presunzione, ti dà tutta un'altra certezza, tra virgolette, ti dà tutta un'altra serie di atteggiamenti che sono complicati da gestire. Tant'è che noi li stiamo carnando tutti da svariato tempo a questa parte, fondamentalmente. Okay? Quindi, paradigma e anomalie, come abbiamo visto, si tratta di una serie di rapporti complessi, ma possiamo, tanto per farvi capire un po' meglio... tanto per farvi capire un po' meglio la questione con un esempio concreto, possiamo parlare per esempio dell'agopuntura. Non so se qualcuno di voi si sia sottoposta a interventi agopunturali, io sì, e devo dire che mi sono stati anche estremamente utili, ma saprete probabilmente che l'agopuntura nel, per esempio, contesto dei parti con pazienti allergici ai farmaci viene utilizzata ormai normalmente in tutti i nostri ospedali. Perché funziona. Il problema è che non dovrebbe. Nel senso che l'agopuntura ha senso in un quadro di comprensione del mondo e della medicina che non è il nostro e che noi sosteniamo essere, come dire, superstizioni, balle, stupidaggini, illusioni e via discorrendo. Perché l'agopuntura lavora sull'energia, che guarda caso è uno dei punti focali delle visioni del mondo orientale, il famoso Qi, ma noi non abbiamo. La nostra medicina non contempla l'energia, la nostra medicina contempla la chimica, contempla una serie di cose, ma non c'è energia. Allora la domanda, com'è che funziona l'agopuntura? È chiaro che è un'anomalia, perché è un fenomeno verificato, utilizzato, ma inspiegabile. Sono anni che noi spendiamo centinaia di migliaia di dollari o euro o quello che è, perché qualcuno finalmente ci spieghi l'agopuntura in termini della nostra scienza. E non ci sono ancora riusciti. Non so se questo è chiaro. Quindi quella è proprio palesemente un'anomalia. Un'anomalia che, come vedete, stiamo affrontando nel modo in scioltezza, nel senso che vabbè, ok, la uso, non mi interessa del perché funziona, non lo dico a nessuno, quindi sembra quasi che venga giustificata e accolta all'interno del sistema, ma continua a essere stridente perché l'anomalia perché l'agopuntura funziona operando su alcuni punti che hanno senso nel quadro di un atlante delle energie corporee che per noi non esiste. Non so se questo è chiaro. Okay. Come anche le conseguenze fisiche e fisiologiche delle arti orientali come lo yoga o il tai chi stesso e via discorrendo, che hanno, si risolvono in cambiamenti significativi di parametri corporei e nessuno sa perché, anche perché pure quelle sono tutte giocate sulla capacità di percepire e gestire le proprie energie interiori. E non parlo di energie, spirituali, parlo dell'energia fisica, quella che dovrebbe informare tutto l'universo, e che se andassimo a riprendere il frammento di Eraclito di cui abbiamo parlato la prima lezione, sarebbe il famoso fuoco, tanto per chiudere il cerchio della questione. Ora, quindi, paradigma, anomalie, il paradigma resiste, il nostro paradigma sta resistendo, il nostro paradigma sta facendo di tutto per continuare a dire di star funzionando, con risultati sempre più difficili però, come abbiamo detto, no? Perché a una serie di messe alla prova il nostro paradigma non regge decisamente più. Questo da un punto di vista, diciamo, empirico oggettivo. Da un punto di vista di richieste sociologiche al paradigma, il nostro paradigma non funziona più da un po'. Perché? Perché noi dobbiamo ricordarci che tutto questo discorso sulla cultura, e anche quello che dice Weber, ad esempio, in proposito, non hanno come scopo finale la verità. Il paradigma, la cultura oggettiva, ciò che ne emerge, la sezione finita, servono a vivere bene. L'idea generale è che tu riesca a abbia una buona cultura quando al suo interno tu vivi bene. E non è necessario che ciò che la tua cultura ti racconti sia vero, posto che possa esserlo, perché noi, come dire, continuiamo a porre questa distinzione perché ci riteniamo in possesso di un sapere veritativo, ma se non è vero siamo come tutti gli altri. Ma la domanda è: che io senta un tuono e lo interpreti come una rissa nel Valhalla, il passaggio del carro di cavalli del figlio di Zeus o lo scontro fra masse d'aria, mi cambia qualcosa? No, l'unica questione è che io quel rumore so cos'è. Cioè la cultura deve essere in grado di darmi un'interpretazione accettabile, plausibile, coerente di ciò che mi circonda, all'interno della quale io possa vivere senza pormi costantemente domande significative, quali sarò in pericolo, che starà per succedere, domani che accadrà, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il senso di una cultura. Non poter dire la verità su qualcosa. Anche perché, no, noi ci sentiamo tanto fighi, ma se io vi chiedessi di descrivermi fisicamente il tuono, chi sarebbe in grado di farlo? O il lampo? C'è qualcuno di voi che è in grado di darmi un'equazione di un lampo, di dirmi cosa accade nel momento in cui delle masse d'aria di diverse temperature si scontrano, eccetera, eccetera? No, ci illudiamo di saperlo. Quello che a noi interessa è che qualcuno lo sappia. Quello che a noi interessa è che non sia un evento inspiegabile per il quale debba pormi il problema che faccio e mi butto sotto un tavolo. Questo è quanto. Dopodiché la nostra capacità di maneggiare le verità della nostra cultura è molto inferiore rispetto a quella di tanti utenti ignoranti di altre culture che ci hanno preceduto, perché lì il sapere era molto più diffuso che non qui, anche a un livello terra-terra. Però uno dei punti per i quali voi siete qui oggi, e riprendo un po' i sensi dell'intero corso, anche per voi, se non vi siete bloccate, no, si muovono, perfetto. Quindi uno dei sensi di questo discorso qual è? Che l'incertezza, l'insicurezza con la quale ci confrontiamo quotidianamente non è tanto un problema di malavita, un problema di migranti, un problema d'altro, per carità, anche, ma è fondamentalmente un disagio profondo perché noi non sappiamo in che mondo viviamo, perché noi abbiamo delle aspettative da quello che ci hanno detto mentre crescevamo, dei processi di socializzazione, che non si verificano. Noi ci troviamo costantemente in una carenza di senso, no? Mentre diceva Weber, la cultura è una sezione finita alla quale noi diamo significato e senso. Ecco, la nostra cultura non lo sta più facendo, non è più in grado di dirti perché ti devi occupare di certe situazioni, come farai a non preoccuparti alla fine del mese, cosa dovrai fare per ottenere una posizione di prestigio. Tutto questo la nostra cultura non è più in grado di farlo, ed è da questo che c'è un'irruzione del senso di incertezza tale da mettere in difficoltà i partiti, le politiche, i lettori della società che dovremmo essere noi e via discorrendo. Non so se è chiaro questo. Sono carenze culturali, ma profonde, non ne parlo come se fosse una questione culturale, noi tendiamo a dargli un'accezione molto, come dire, leggera, no? Quasi salottiera. No, qui parliamo proprio esattamente della costruzione del senso del mondo. La nostra cultura non lo sta più facendo. E questo chiaramente genera dei conflitti enormi, perché, ripeto, siccome la cultura è il posto nel quale tu dovresti vivere bene, quando la tua cultura non è più quel posto, tu che ti chiedi dove vado? Che posto c'è oggi dove potrei vivere bene? Comincia a diventare complicato, capito? Quindi è piuttosto rilevante la questione. Qualcuno dice che no?
Nel 2005.
Ok, allora direi anche per voi a Perugia che ci facciamo un altro quarto d'ora e stacchiamo un quarto d'ora prima, senza fare un break adesso e poi ricoprire, perché diventano 5 minuti, francamente mi sembra insensato. Ok, allora ci sono domande su quello che abbiamo detto finora? Sarebbero le benvenute. Siete grandicelle, non serve che pensiate che fate brutta figura col professore, quindi se non avete capito qualcosa vi inviterei caldamente a alzare la manina e dirlo, anche lì eventualmente. C'è qualcosa che vorreste che rispieghi? Io devo scoprire com'è che vi sento che parlate quando non c'è lezione, ma quando stiamo parlando fra noi non sento niente, c'è un qualche filtro del genere, com'è? Come funziona sta cosa? Va bene, allora andiamo un po' avanti in questo caso e vediamo un'ulteriore accezione di paradigma che è ancora un tantino più infausta per certi versi, ma che comunque è rilevante e interessante. Allora, abbiamo detto che il paradigma, da una parte, nell'accezione cuniana di base, è un modello su cui convergono e si trovano d'accordo gli operatori di un particolare campo conoscitivo o disciplina scientifica o comunità scientifica, dite un po' come volete, e questo discorso è in qualche misura ampliabile, come abbiamo visto, alle ricadute dell'insieme di questi paradigmi sulla cultura, alle diverse interazioni che si instaurano tra il sapere scientifico, i valori, le strutture e le organizzazioni della cultura e via discorrendo. Ma c'è un altro livello ancora, che è ancora più in qualche misura ingannevole, difficile da concettualizzare ma significativo, che è quello che mette in luce il famoso Edgar Morin, del quale parliamo ormai estensivamente. Qui un po' meno, nei sette saperi è più esplicita la formulazione. Cos'è il paradigma secondo Morin? Il paradigma secondo Morin è la scelta delle operazioni logiche fondamentali. Ed è quella a cui mi riferivo prima quando parlavo del fatto che abbiamo scelto la congiunzione contro la disgiunzione, tanto per dirne uno. Che cosa significa questa cosa in pratica? Significa che il paradigma in qualche misura ci offre l'atteggiamento cognitivo di base. Quando noi ci troviamo confrontati a un problema, noi tendiamo a separarlo nelle sue componenti elementari. E questa parcellizzazione la troviamo ovunque, se ci pensate, no? La troviamo nell'iperspecializzazione del sapere, la troviamo nell'organizzazione terroristica, tanto per dirne una, no? Cioè, noi abbiamo costruito l'intero modo in cui viviamo, cioè tutta la nostra cultura, sul primato della disgiunzione, della selezione, della separazione. Ed è l'atteggiamento che ci viene spontaneo, perché è parte del paradigma. Un paradigma che avesse scelto la congiunzione sarebbe completamente diverso. Perché? Perché tenderebbe a valutare l'insieme piuttosto che le parti. Tenderebbe a valutare coesistenza, la coevoluzione, il funzionamento armonico e dinamico dell'insieme, non, come dice Michel Maffesoli, un sapere autoptico che ti fa vedere tutti i pezzi separati, però te parla del cadavere di fatto, perché non è in grado di dirti come questi collaborino, cosa debbano fare gli uni nei confronti degli altri e via discorrendo. Pensate semplicemente alla medicina con la quale abbiamo a che fare noi, no? La medicina per la quale ancora in Grey's Anatomy, diciamo, non mi ricordo più che stagione sia, 23esima, 14esima, una cosa proprio, no? Eppure ci sono ancora spesso e volentieri le battute dei medici gli uni con gli altri, dicono: ah, il paziente, come si chiama il paziente? Sempre quello che serge, no? Ah, tu non sai come si chiama. Perché questa storia del come si chiama il paziente? Perché da una parte c'è il paziente come unità significativa, quindi come storia clinica, come approccio olistico, dall'altra c'è il paziente come numero, quindi come collezione di organi, come collezione di malattie, come qualcosa su cui devi puoi intervenire quasi come in una catena di montaggio. Tant'è che dicono i chirurghi: oggi ho fatto un naso, come se sto naso si fosse presentato da solo con la valigetta e avessi detto: eccomi qua, buongiorno, ma opera. No, sto naso sta in faccia a qualcuno, ma figuriamoci se parliamo di un naso o di un fegato, quanto posso sapere come si chiama il portatore di sto naso o di sto fegato? Quindi capite che è un modo di impostare l'intera esistenza che ha un certo tipo di tono e delle conseguenze, anche se poi le scoperte che tu fai ti metterebbero contro questo discorso, perché noi di fatto ci comportiamo, stiamo lavorando su una chirurgia che è figlia di un'immaginazione meccanica, perché è il meccanico che pensa di poter cambiare i pezzi, no? Decisamente. Quando noi sappiamo perfettamente che invece oggi qualunque organo, qualunque parte del nostro corpo, qualunque funzionamento del nostro corpo è talmente individuale in quanto dettato dal DNA che per poter funzionare deve essere ripristinato, non deve essere cambiato. Il mio fegato non è quello che mi darà il poveretto che ha avuto un incidente e che tanto gentilmente me ne fornisce un altro. Non funzioneranno allo stesso modo. Dovrei lavorare in un'altra ottica. Capite? Quindi, come vedete, l'immaginario entra in gioco da questo punto di vista, ma è un immaginario che si costruisce su un particolare paradigma. Il paradigma del quale parliamo adesso è il paradigma che configura la pensabilità dell'esistente. So belle frasi, intanto buongiorno. È bello dirle, so che non mi capite, ma le dico lo stesso perché Santa Madonna è viva. Allora, che vuol dire? Qualcuno è in grado di farmi una piccola interpretazione rapida della pensabilità dell'esistente? Che vuol dire? Cosa che stai rischiando di brutto? Pure te senza gridi. Ah, ecco, fate poco gli spiritosi.
Che non è così ovvio pensare all'esistente, quindi fa riferimento alla capacità di poterci pensare.
Beh, diciamo che perlomeno ci siamo avvicinati alla questione. Allora, il punto centrale qual è? Che, come vi dicevo prima, come conoscere, anche pensare, non è ovvio. Questo è il punto, no? Le cose io le penso se sono pensabili, cioè se rientrano all'interno del funzionamento delle mie operazioni mentali di fondo. Non tutto è pensabile. È pensabile ciò per il quale ci sono strumenti, parole, concetti, eccetera. Ciò che è permesso pensare in qualche modo. Vorrei che vi rendeste conto di questo. All'interno di un paradigma alcune cose non sono pensabili. Tant'è che se andate, non so, qualcuno di voi ha letto 1984? C'è l'appendice che è dedicata alla neolingua, se vi ricordate. L'appendice della neolingua di Orwell è una delle cose migliori che Orwell abbia scritto in generale, perché mette perfettamente a nudo questo discorso. Cos'è la neolingua? La neolingua è una lingua che non permette di pensare la critica all'esistente. Perfetto. Perché non ti dà gli strumenti. Perché se tu non hai le parole, non le pensi le cose. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, pensare che uno possa pensare senza nessun problema, nessun limite, è stupido. Perché non è vero. Noi oggi come oggi ci riempiamo regolarmente la bocca col pensa fuori dalle scatole, pensiamo al di fuori degli schemi. Dirlo è facile, farlo molto meno, perché prima di tutto devi sapere quali sono gli schemi e qual è la scatola, altrimenti non pensi, continui a pensare normalmente come penserebbe chiunque, ma te senti tanto figo perché hai detto questa frase. Pensare fuori dagli schemi è complicato, perché gli schemi hanno una loro capacità di messa in forma del reale che noi non percepiamo, ma che è tutta lì. Per chi c'era, io ho finito la sabato mattina la sessione di sociologia dell'immaginario dicendo dovremmo liberarci dai concetti, e tutti sono rimasti a guardarmi a occhi sbarrati, e anch'io mi guardo a occhi sbarrati perché non riesco a immaginare come pensare senza concetti. Ma di fatto sappiamo dalla filosofia, dalla psicologia, dalla mitocritica e via discorrendo che il concetto è uno strumento che dà forma a un certo tipo di realtà, perché quella realtà di cui vi parlavo prima è così che la porti qui, attraverso degli strumenti di conoscenza. E questi strumenti, come qualunque strumento, ti permettono di fare qualcosa e non di fare qualcos'altro. Tant'è che nelle conoscenze esoteriche o nelle discipline orientali, il famoso velo di Maya, non so se l'avete sentito nominare, perché chiaramente, perché noi la lingua batte dove il dente duole, ne parliamo sempre di queste cose e poi non sappiamo come dirne cavolo, ma il velo di Maya non è il fatto che improvvisamente qualcuno fa così e tu vedi un altro mondo. Vedi il mondo senza gli strumenti che avevi fino ad oggi, lo vedi diverso, perché è quello che potrebbe rispondere a un sapere visionario che magari riesce ad attingere una grandissima complessità, non lo so, ma sicuramente non è il nostro. E uno dei tratti del velo di Maya qual è? Quello che il mondo è continuo, non è diviso. Il concetto è uno strumento che divide, perché che fa? Raccoglie insieme e delimita. Allora questo è sedia, questo no, guarda i casi di rete, li stiamo da capo a 12, sempre lo stesso gesto cognitivo. Non solo, ma il concetto purtroppo, come vedete, non solo fa questa operazione per la quale qualcosa ne fa parte e qualcosa no, ma è anche qualcosa che valorizza l'astratto, no? Ci sono, per creare un concetto, alcune cose sono ritenute necessarie, altre accidentali. Allora la sedia sì, deve essere un attrezzo sul quale poso le mie chiappe per potermi riposare, ma dopodiché il tessuto di cui è fatta, la linea della quale è fatta, il numero di sedie, il numero di zampe, la qualità dell'oggetto, il legno, se è intarsiato o meno, se è di plastica, tutto questo è irrilevante. Che vuol dire questo? Vuol dire che il concetto, come d'altronde il primo responsabile che è Platone, perché diciamoci le cose, Platone è tanto bravo, ma insomma belle mazzate pure lui ce l'ha data da questo punto di vista, è qualcosa che non ha rispondenza con la concretezza della realtà. Quindi pure lì, se vogliamo cercare, abbiamo un problema ambientale, perché noi amiamo le cose astratte, l'idea, l'empireo, guarda i casi, in alto ci troviamo insieme a Dio, da quelle parti, si tratta di spazi sacri, di spazi rarefatti dove la materia non c'è. Noi con la materia abbiamo un rapporto orrendo. La nostra cultura ha un rapporto con la materia che è devastante per molti versi, come vedremo probabilmente nella prossima lezione. E questi strumenti con i quali noi cerchiamo di capire la realtà sono strumenti che, come vedete, della materia fanno a meno. Tant'è che l'evoluzione, la nostra evoluzione culturale sta andando verso il disincarnato totale, perché le nanotecnologie, ci possiamo raccontare quello che vogliamo, ma quando io ho un filo che ha una sezione di 3 atomi è come se non ci avessi niente. Un robot della dimensione di 4 atomi è come se non lo vedessi, non c'è. Quindi io di fatto attraverso le nanotecnologie cosa sto riuscendo a ottenere? Magia in pratica, no? Perché accadono cose senza che io faccia nulla di esperibile empiricamente. I robot, i nanorobot si riconfigurano, possono diventare qualunque cosa, non so se avete visto Transformer e compagnia cantante, che è carino, però di fatto l'idea è quella. No? Noi abbiamo una cultura che continua a proporci cose sempre meno materiali, sempre più piccole. Le leggi dei computer sono quelle che ogni 6 mesi tutto debba essere la metà di quello che era. Perché? Ne vogliamo parlare di questa cosa? Cioè, dovete dare un motivo per il quale improvvisamente è sempre più bella una cosa più piccola. Se io potessi riprendere il Motorola che avevo quando ero piccolo, sarei contento. Era così piacevole da avere in tasca. Era un mattone, sono d'accordo, però guarda caso era un bel mattone. No? E tutte queste cose, la qualità della vita non si fonda sull'idea astratta, si fonda sull'oggetto col quale tu hai un rapporto che è sensoriale, affettivo, immaginale, si fonda sulla tua penna, le tue scarpe, i tuoi pullover, i tuoi arredi di casa, non su degli arredi di casa in generale. Non so se questa cosa è chiara. E allo stesso modo il problema dell'ambiente non è un problema in assoluto dell'albero, ma è degli alberi, ma è un problema dell'albero col quale mi sto confrontando oggi, è un problema dell'idiota che ci ha buttato sotto una lattina di olio da macchina senza pensarci, il problema dell'idiota che mi sta sporcando la vista che sto guardando adesso con una lavatrice massacrata e arrugginita. Questi sono i problemi dell'ambiente. E questi sono problemi dell'ambiente che riesco a percepire. No? Come vi ricordate l'altro giorno dicevamo, l'ambiente è fuori scala. Dipende. Dipende tu in quale scala ti inserisci. È chiaro che se tu sei subito nella scala ultima, infinita, classica, tu con la montata col più che Monte Bianco, sei incommensurabile. Ma se tu stai camminando sui sentieri del Monte Bianco e trovi una lattina per terra, te la puoi portare benissimo via. Nessuno te lo proibisce. Non te le portare via tutte. Ma quanti passate su quei sentieri? Tanti. Quindi se entrassimo in quest'ottica, vedete che anche, non dico che risolveremmo la questione, ma sicuramente ne avremmo una percezione operativa completamente diversa. Il problema è che appunto noi abbiamo dei modi di ragionare che sono sconnessi dal contesto. Sono decontestualizzati perennemente perché ci sono partiti. Noi siamo partiti a voler essere appunto in compagnia delle idee che guarda caso sono nell'empireo divino. Noi abbiamo la famosa hubris divina nel sapere, no? Icaro, tutti quelli, tutte le varie cose che i greci ci hanno raccontato estensivamente, che è ancora tutta lì. E non solo, ma mentre loro in qualche misura erano anche in grado di fare una riflessione autocritica, perché poi i miti appunto, sì, Icaro bravo, però guarda caso, poi si è sfracellato, quindi magari riflettiamoci un attimo. Noi questa capacità autocritica la stiamo sistematicamente ammazzando in noi. La nostra cultura sta facendo in modo di mettersi a riparo da qualunque discorso autocritico. No, attraverso l'omologazione del sapere, attraverso la censura sugli scriventi, attraverso la non accettazione dei punti di vista eterodossi, tutto questo rientra in un quadro ovviamente di protezione del paradigma, nell'ottica orwelliana. Se tutti pensano la stessa cosa, quella poi diventa in qualche misura assolutamente incriticabile. Non è difficile. E voi prendete le politiche universitarie di oggi e scoprite che questo è ciò che stiamo facendo da 30 anni a sta parte, 20, non voglio essere catastrofico. Però di fatto attraverso una serie di strumenti chi non pensa come la maggioranza di fatto viene marginato, e di norma chi non pensa come la maggioranza è quello che potrebbe avere qualcosa di un attimo diverso da dire rispetto a tutti i tuoi colleghi. Allora, come dicevo, si tratta di una lezione piuttosto impegnativa, per cui vi pregherei di rifarci caso e magari venerdì ne parliamo un po' meglio dopo averci dormito sopra un minimo, vediamo di approfondire e chiarire alcune cose. Ok? Buona giornata.
Grazie.
A voi.